Buongiorno a tutti, benvenuti all'auditorium della Regione, saluto naturalmente le autorità qui presenti, le autorità civili della città, civili e politiche della città, i magistrati e naturalmente gli studenti e i professori che interverranno. Il titolo del nostro appuntamento è Giustizia, Informazione e Lotta alla Mafia. Un titolo che cercheremo di sviluppare meglio naturalmente con le domande che hanno preparato gli studenti per i giornalisti e i magistrati che qua sono oggi con noi. E naturalmente però ricordando che queste iniziative come quelle dei prossimi giorni sono tutte per ricordare quello che avvenne alle 1.04 del 27 di maggio del 1993, quando un fiorino imbottito con 250 kg di esplosivo ad alto potenziale esplose in via dei Gergofili, uccise 5 persone e ne ferì 48. Naturalmente subito passo la parola al dottor Alberto Monaci, che è il presidente del Consiglio regionale. Grazie.
Buongiorno, purtroppo non siamo a ricordare un avvenimento lieto, siamo qua a parlare di una circostanza che oltre a essere un momento, come ha detto il nostro introduttore, di difficoltà, quindi soprattutto per le famiglie, siamo qui a ricordare una situazione che peraltro, mentre in altre realtà del paese forse sono più prevedibili, qui da noi erano assolutamente imprevedibili. Quindi da quella notte dobbiamo renderci conto, e ci siamo resi conto, che nessun'isola e nessuna realtà è immune da situazioni che possono all'improvviso esplodere. Quella notte il boato fu lungo, sordo e agghiacciante. Firenze, la Toscana pagarono un tributo di sangue che ora lo sappiamo. Rispondeva a un disegno letale, a soggettare le nostre istituzioni, il nostro Stato, e cioè tutti alle ragioni degli assassini. Piangemmo, esterrefatti, agghiacciati, la perdita di un'intera famiglia, che è stato poco fa ricordato, di un giovane, di un ingente patrimonio artistico, testimonianza di una civiltà secolare. Perché questo è il punto, il fondamento stesso della nostra convivenza civile fu aggredito attraverso l'uccisione di quegli inermi, l'aggressione ai simboli, ai luoghi della cultura. Non meno di quanto negli anni questo Paese abbia pagato con il sangue di magistrati, giornalisti, forze dell'ordine, cittadini comuni, perfino bambini. La partita non ancora chiusa con la criminalità organizzata. Quella notte, il 27 di maggio, a Firenze, piangemmo la fine di un'illusione, quella che la nostra coscienza, la nostra storia, il nostro tessuto sociale e civile ci rendessero in qualche misura assolutamente lontani dalle trame eversive della criminalità organizzata. Non era così, non è così. Semmai c'è stato un momento in cui abbiamo toccato con mano quanto le ragioni dello Stato siano quelle di noi tutti, è stato quello. Per questo, oggi, nel rendere omaggio a quelle morti ingiuste, vorrei che la vostra perdita si traducesse in qualcosa di vivo, di attivo. Vorrei che nella festa della Toscana, che come sapete ogni anno ormai da 10 anni si ripete, che celebra l'abolizione della pena di morte avvenuta nel Granducato, vi fosse uno spazio dedicato a voi, ai familiari di quegli innocenti, alla vostra storia, che è la nostra storia. Un momento dedicato alla cultura della legalità, intesa come impegno condiviso nelle scuole, nelle università, laddove si scrive il nostro futuro e il futuro soprattutto delle istituzioni e dei giovani che oggi sono qui fra noi. Grazie e buon lavoro.
Allora, ringraziamo il Presidente del Consiglio regionale Alberto Monaci, adesso la parola a Stella Targetti, che è la Vicepresidente della Regione Toscana.
Di una strategia importante messa in atto da Cosa Nostra e la strategia di via Gergofili è stato un episodio di questa strategia terroristica che mirava a far recedere lo Stato rispetto a un'importante azione repressiva nei confronti del fenomeno mafioso che in quel tempo, in quel periodo stava avvenendo, forse senza precedenti. Ricordo la modifica dell'articolo 41 bis, la riapertura dei carceri di Pianosa e dell'Asinara, nei quali furono inviati i più importanti mafiosi. Il messaggio quindi era chiaro. Molte cose sanno ormai, grazie al lavoro degli uomini di legge oggi qui presenti, e molto ancora c'è da sapere. Ma io oggi la riflessione vuole essere sull'importanza, la mia riflessione della memoria. Io credo che la memoria sia uno strumento di lotta importantissimo, soprattutto quando costruito sulla condivisione di quello che è il ricordo e il dolore dei testimoni e dei familiari delle vittime. La memoria è uno strumento di consapevolezza. E io credo che sia molto importante che qui oggi, come tradizione per questo evento, ci siano dei giovani ad ascoltare e a domandare, degli studenti. Perché, vedete, io credo che quella percezione di ineluttabilità che il fenomeno mafioso porta con sé, tant'è vero che spesso è associato al concetto di cancro, sia dovuto proprio a questa capacità continua, inarrestabile di arruolamento che la mafia ha nei confronti di giovani generazioni. E questo è un problema che dipende dalle condizioni di contesto in cui evidentemente la mafia opera. Non credo che ovviamente la dubbia moralità pubblica e privata, la mancanza di speranza di poter conquistare una posizione economica e sociale dignitosa, e anche la cultura imperante degli egoismi non possa che favorire il perpetrarsi di questo fenomeno, favorire quell'arruolamento. Io vorrei condividere con voi un racconto che mi ha ovviamente colpito molto, fatto recentemente da Don Antonio Dell'Oglio di Libera, proprio a Firenze, una settimana fa, nel contesto di un'interessantissima conferenza europea organizzata dal Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema dell'educazione come strumento di lotta all'esclusione sociale. Don Dell'Oglio ci ha raccontato di un suo incontro in carcere con un pentito a cui ha chiesto come sia avvenuto il suo arruolamento nella mafia. E questo signore gli ha raccontato che è avvenuto quando aveva 8 anni. Lui giocava in mezzo alla strada a calcio e a un certo punto si sono avvicinate delle persone che avevano un camion, evidentemente avevano delle sigarette di contrabbando da scaricare, e gli hanno chiesto di fare da vedetta. E il bambino era lì che giocava e alla fine, che dopo che hanno scaricato il camion, gli hanno dato dei soldi e una pacca sulla spalla e l'hanno ringraziato. Questo bambino il giorno dopo non ha aspettato che lo cercassero, ma è andato a cercarli perché gli ha detto a Don Dell'Olio: per la prima volta nella mia vita mi sono sentito valorizzato, che io avevo un valore. E quando Don Dell'Olio gli ha chiesto anche come mai a 8 anni la mattina eri in mezzo alla strada e non a scuola, non era preoccupata la tua maestra? E lui ha risposto: no, la mia maestra era preoccupata quando ci andavo a scuola. Ecco, io credo che questo racconto sia molto significativo e quello che vorrei dirvi e che mi preoccupa molto è che credo che noi stiamo disinvestendo su tante politiche fondamentali che collaterali a quelle che devono essere le politiche per la legalità, ma se noi non incidiamo sulle condizioni di contesto noi non otterremo mai un risultato duraturo e vero. E io credo che allora anche la scuola debba essere data di nuovo una grande forza e una dignità, perché è lì che il primo incontro avviene dei bambini con lo Stato e noi non ci possiamo permettere di arrivare secondi, perché altrimenti saremo sempre destinati a perdere. Grazie.
Grazie a Stella Targetti, la vicepresidente della Regione Toscana, e adesso in rappresentanza di Andrea Barducci, che è il presidente della provincia di Firenze, la parola all'assessore Antonella Coniglio.
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono nuovo assessore alla politica sociale e politica della legalità e sicurezza della provincia di Firenze. Andrea Barducci ha deciso di fare questo nuovo assessorato proprio coniugando 3 istanze che prima erano separate, cioè come se il sociale potesse appunto avere un suo sviluppo senza una politica di legalità e sicurezza. Invece mai come ora, e qui mi riaggancio agli interventi precedenti, soprattutto della vicepresidente della Regione, mai come ora sentiamo che quel vuoto che per tanto tempo ci ha accompagnato, il vuoto educativo di sostegno sulla legalità, sui valori, sulla trasmissione di veri fondamenti della nostra Costituzione, del nostro vivere civile, devono essere riprogrammati, riprogettati, riportati sul territorio vicino a noi, non soltanto in occasioni sentite importantissime come quella di oggi, ma ogni giorno, far parte del nostro quotidiano. Noi abbiamo una responsabilità come istituzioni, ma anche come cittadini. Noi abbiamo la responsabilità quotidiana di fronte alle stragi che da tanti anni hanno colpito il nostro paese, di dare non solo un nome ai responsabili, non solo una pena certa, non solo una pace, diciamo, a questa ricerca che le vittime del reato hanno sempre e i familiari delle vittime hanno sempre con loro, ma noi abbiamo la responsabilità appunto di promuovere in ogni modo, con ogni sforzo, anche quando può sembrare che ognuno di noi può vivere perché non ha una posizione di rilievo, invece nel lavoro, nel quotidiano, cioè tutto quello che promuove, che premia una visione e un vivere, soprattutto, non tanto i discorsi, un vivere etico, va premiato a scuola, va premiato nel lavoro, va premiato con ogni forma possibile. Altrimenti io credo che il modello della non solo della sopraffazione, ma quasi della premialità della sopraffazione in un mondo così come quello di oggi, non sia davvero l'esempio che noi ai nostri giovani, non solo quelli di oggi, ma anche quelli di domani, noi possiamo trasmettere. Grazie.
Bene, Ringraziamo Antonella Coligno, assessore legalità della provincia di Firenze. La parola adesso a Rosa Maria Di Giorgi, l'assessore alla legalità del Comune di Firenze.
A tutti. Ragazzi, voi siete qui, siete ragazzi delle scuole superiori, mi rivolgo a voi, qui poi ci sono gli esperti che risponderanno. Vedete, io ho questa fascia oggi, sostituisco il sindaco, quindi vabbè, ho la fascia. Non è casuale, noi non la mettiamo sempre la fascia, non è che tutte le volte che uno va a parlare, anche in sostituzione del sindaco, il sindaco stesso si mette la fascia. Oggi però l'abbiamo voluta perché oggi ricordiamo una cosa molto importante, una cosa che riguarda in modo pesantissimo le istituzioni e quindi è giusto che l'istituzione, in questo modo rappresentata dal Comune di Firenze che ha questo simbolo, oggi venga con la fascia. Perché questa città è stata fortemente colpita da ciò che è successo al momento della strage dei Giorgofili. Qui abbiamo le testimonianze dei familiari e quindi questa è una ferita che è stata inferta alla nostra città e che non dobbiamo mai dimenticare. Il nostro compito è quello di mantenere la memoria di questo e lo dobbiamo fare con tutti i mezzi. E credo che in questi anni lo abbiamo fatto anche con grande determinazione, con grandissima convinzione. L'abbiamo fatto con la Regione Toscana che ha assistito moltissimo a questo processo di ricordo e di memoria. L'abbiamo fatto noi come Comune di Firenze perché abbiamo cercato dentro le scuole in particolare, e qui mi riallaccio e condivido moltissimo quanto veniva detto dai miei predecessori che si sono succeduti qui in questo palchetto, è molto importante che il lavoro venga fatto con voi, con i ragazzi, perché la memoria è importante, ma non solo la memoria, e questo è il nodo, perché noi qui siamo a Firenze. E quindi tutto sommato, a parte la strage dei Giorgofili, che è stata questa cosa immane che abbiamo avuto, però Firenze sembra lontana, no? dai luoghi della mafia. Voi, forse alcuni di voi ci sono proprio andati, noi qui organizziamo sempre questi viaggi, ultimamente sono tornati dei ragazzi del nostro ITI, sono del nostro istituto tecnico, sono andati giù nelle terre della mafia, c'è tutto il progetto vostro della Regione Toscana. Che continua negli anni e che porta i ragazzi nei luoghi della mafia, nei luoghi liberati dalla mafia, e quindi c'è questo processo di speranza, di futuro che i ragazzi del sud devono condividere con i ragazzi che arrivano dal nord. Però dicevo, voi siete ragazzi che tutto sommato stanno abbastanza lontani, per ora crediamo, dai territori della mafia. Ma forse qualcuno dalle vostre domande emergerà, e i nostri esperti poi ce lo diranno, forse diciamo che le cose non sono poi così semplici, anzi sono molto complicate, e quindi nel nostro territorio, qui abbiamo le ultime indagini sulla regione, della regione Toscana, vediamo che ci sono molti, moltissimi rivoli e forse delle vere e proprie a questo punto organizzazioni mafiose che anche nel nostro territorio stanno arrivando. E allora la risposta che noi come istituzioni dobbiamo dare è una risposta difficilissima, ma forse anche molto semplice, quasi l'uovo di Colombo. Cioè noi dobbiamo abituarci a lavorare nella legalità e voi dovete stare lontani da ciò che è facile. Perché quello che la vera trappola che è per i nostri giovani e che viene fuori anche dalle esperienze che noi adulti abbiamo è quella che è il percorso dell'illegalità, spesso. D'accordo, ci sono i rischi, poi finire ammazzato in certi luoghi, sicuramente questo c'è, ma tutto sommato è l'idea, è la cultura dell'avere le cose con facilità, il denaro facile, la posizione sociale più o meno che si può raggiungere in modo più o meno semplice. Quindi è la cultura del tutto facile quella da cui dobbiamo scappare, da cui voi dovete scappare. Non crede alla vita, è una roba complicata, è difficile e quindi i risultati si ottengono se si fa una grande fatica, se ci si impegna, si riflette, si fa fatica nelle cose. E allora la mafia e comunque l'illegalità è invece la risposta esattamente contraria, è la risposta che in realtà tutti noi dobbiamo, noi istituzioni in particolare, ma voi nei vostri percorsi educativi, e qui c'è un grande compito naturalmente degli insegnanti, oltre che delle famiglie, è bisogna rifuggire da questi percorsi semplici. E così è evidente che quello che succede nei territori, quelli che sono fortemente impregnati di mafia e che quindi evidentemente hanno molta più difficoltà a compiere questi percorsi, ecco, in questi territori, ciò che succede in quei territori deve essere in qualche modo anche reinterpretato in questo modo. Io ho avuto modo in questi anni, insomma, continuamente, di parlare con gli insegnanti del Sud. Ecco, gli insegnanti del Sud, io sono anche l'assessore alla scuola, gli insegnanti del Sud, mi torna benissimo quello che diceva adesso la vicepresidente Targetti, è difficile far passare alcuni messaggi, perché comunque al Sud si parla di lavoro, si parla di opportunità, e comunque apprendi al limite, anche quando cresci, un posto di lavoro, se comunque sei collaterale o se comunque in qualche modo favorisci certi poteri. Quindi non è che si parla, dice, ma io, dice, ci starei volentieri nella legalità, dice, però come faccio? Non ho. E quindi ecco che si ritorna al discorso di base, cioè è il contesto sociale che conta, cioè più sicurezze daremo alle nostre popolazioni, quindi maggiore sarà l'intervento dello Stato, certamente minore sarà la tentazione, che spesso è data anche dalla disperazione. Quindi percorsi facili da una parte, disperazione e nessun tipo di altre possibilità dall'altra. Ecco che allora questo diventa un mix terrificante, un mix che evidentemente non può che portare il massimo dello sconcerto in una giovane vita, in qualcuno che sta cercando di fare il suo percorso. Ecco, qui è arrivato il procuratore Grasso, che saluto e che con gioia vedo sempre presente alle nostre manifestazioni, lo avremo anche domani in Palazzo Vecchio in un'altra manifestazione. Addirittura, vedete ragazzi, voi siete grandi, con i bambini più piccoli, domani in Palazzo Vecchio parleremo di queste cose, con le domande eccetera, con i ragazzi delle elementari e delle medie, perché bisogna cominciare presto a ragionare di questo, a parlare di questo tipo di argomenti. Allora il compito ce l'avete voi. Loro probabilmente, alcuni qui dei grandi protagonisti, lo devono fare, l'hanno fatto per mestiere, hanno rischiato e lo fanno continuamente e devono trasferire questa loro cultura e devono insegnarci tante cose. E voi però dovete crescere in un altro modo, come dire, dovete cominciare a impastarvi di una cultura diversa, a respirare questa cultura della legalità. E noi istituzioni questo dobbiamo fare, dobbiamo continuamente lavorare e investire sulla cultura della legalità. E allora è questo, è la risposta che possiamo dare, è questa, una risposta forte, determinata, è una risposta che si basa purtroppo su queste macerie. A Firenze si basa sulle macerie dei Georgofili, dell'Accademia dei Georgofili, si basa su quelle, le manifestazioni, vi prego di partecipare a tutto quanto verrà fatto in questi due giorni. Stanotte, diciamo alle 9, stasera la giunta comunale di Palazzo Vecchio, per la prima volta abbiamo deciso di fare la giunta alle 9. Faremo la giunta, dopodiché tutta la giunta parteciperà in modo solenne alla manifestazione, alla commovente, devo dire emozionante, processione silenziosa che col gonfalone facciamo tutti gli anni a luna di notte, dopo il suono della martinella, della campana. Andiamo a depositare la corona. Ecco, se stanotte ci siete venite con noi, perché anche i segni tangibili contano, conta tutto, conta testimoniare, la testimonianza è fondamentale e qui oggi abbiamo tanti testimoni, quindi ragazzi buona giornata.
Ringraziamo l'assessore Rosa Maria Di Giorgi, salutiamo il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. La parola adesso, un applauso giustamente, e grazie, e la parola adesso a Giovanna Maggianichelli, che è la portavoce dell'Associazione Vittime Familiari della Strage.
Buongiorno a tutti. Intanto il doveroso ringraziamento da parte dell'Associazione a quanti ci hanno consentito, tutte le istituzioni presenti qui stamattina a questo tavolo, la magistratura e la stampa che sono stati invitati, che sono, li vedete in prima fila, gli studenti, quindi tutti gli insegnanti che hanno aderito al nostro richiamo e a quanti hanno voluto partecipare a questo nostro incontro. Prima di leggervi quello che è il nostro intervento, brevissimo intervento, vero e proprio, credo che stamattina sia doveroso da parte nostra, ce lo dobbiamo come familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgofili. Dobbiamo far rimarcare, purtroppo è una parola pesante, una parola che in questi momenti non ci vorrebbe, perché dovremmo sentirci soprattutto noi contenti, è un'espressione con ciò che ci è successo, forse un po' troppo ampia, però perlomeno essere soddisfatti. Noi ce l'abbiamo messa tutta per fare questo convegno, per dare un'impronta a questo convegno. E poco fa sentivo, io questa mattina non vorrei che si pensasse che abbiamo qualcosa contro quelle istituzioni che sono sedute al nostro fianco, perché io rappresento come portavoce l'associazione in questo momento, qualcosa con qualcuno in personale o nello specifico con quel tipo di particolari di rappresentanti. No, è che noi abbiamo messo tutto noi stessi e crediamo di averlo fortemente fatto capire quello che era lo spirito di questo convegno. Chiamare qui questa mattina la magistratura e la stampa con i ragazzi, l'informazione così pesantemente toccate in questo periodo, e i ragazzi potessero fare delle domande mirate per avere delle risposte che potesse soddisfare tutti noi e capire che cosa sta succedendo. Allora, che cosa avremmo voluto noi qui questa mattina, quali rappresentanti istituzionali? Lo dobbiamo dire fortemente: il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, il Sindaco della città di Firenze. Perché se è vero che la parola legalità è fortemente espressa da quanti stanno seduti a questo tavolo, nessuno può negarlo e sono tutti autorevoli persone nell'ambito delle istituzioni, è altrettanto vero che l'appoggio che stamattina la magistratura, l'informazione doveva avere, poteva, secondo altri, mi sembra di capire, avere diritto all'espressione massima di questa città. E questo è uno dei primi appunti. Mi scuso se io in qualche modo con queste parole ho potuto urtare la suscettibilità di qualcuno, ma è altrettanto vero che noi zitti non ci possiamo più stare, perché noi con questo convegno stamattina, al di là della parola legalità che è ampiamente strombazzata in questo paese, ma di legalità ne vediamo così poca e così male gestita che stamattina avremmo voluto qualcosa di più. Ho acceso il televideo stamattina, la prima cosa che ho fatto in albergo quando mi sono alzata, e visto come sono andati nei giorni scorsi la manifestazione per il giudice Falcone, dei quali noi abbiamo partecipato, abbiamo ampiamente detto che va tutto bene, che il giudice Falcone e il giudice Borsellino è una gran disgrazia per questo paese che siano morti, ma su quel televideo noi stamattina non c'eravamo. È vero che abbiamo perso due bambine, i genitori e un ragazzo, e abbiamo prodotto 48 feriti, ma non sono meno importanti dei morti e dei feriti di Capaci e di Via D'Amelio, e questo ci ha profondamente colpiti. Cosa ne traiamo come conclusione? Che in questo paese fortemente si vuole, e lo vorremmo fortemente anche noi, credeteci, che le stragi del 93 non ci fossero state, ma ahimè ci sono state, e come? Ci sono stati 5 morti, sono 5 morti altrettanto autorevoli come magistrati, poliziotti, carabinieri e quant'altro in questo paese, massacrati dal tritolo terroristico e deversivo, e avremmo voluto un po' più di considerazione. È perché amiamo eccellere? No, perché vogliamo esistere. Se ce ne fosse stato ancora bisogno, dopo la battaglia che abbiamo fatto, stamattina però c'era una notizia, ieri è girata e rimbalzata nelle notizie d'agenzia. Ionta ha detto che il 41 bis è violato dagli avvocati parenti dei boss. Ma il 41 bis non è violato solo dagli avvocati parenti dei boss, è ampiamente violato da chi che sia, cominciando dai mafiosi, che gli viene consentito di violarlo. Quindi voglio dire, che cos'era stamattina? Una provocazione? Noi che abbiamo fatto un manifesto quest'anno sul quale c'è scritto siamo morti per il 41 bis? Era una provocazione quella di dire che il 41 bis non funziona? Non funziona il 41 bis, lo sappiamo tutti ampiamente. Non funziona perché si socializza e quant'altro. Quindi, messi a punto questi tre punti, che erano la rabbia di questa mattina, non trovo un'altra espressione per dirvelo, adesso vi leggo brevissimamente quello che è il nostro comunicato ufficiale. Quest'anno abbiamo voluto intitolare il convegno Giustizia, Informazione e Lotta alla Mafia non a caso. Il 2009 e l'inizio del 2010 sono stati periodi in cui più fortemente abbiamo temuto un ritorno al tritolo e in cui l'informazione e la giustizia hanno subito colpi bassi, ma anche sono diventati più attivi rispetto al passato. Questa mattina noi affidiamo agli studenti le domande per giornalisti e magistrati, domande forse scomode, se come gli abbiamo chiesto di fare si sono informati attraverso la lettura dei giornali e visitando il nostro sito internet, domande che dovrebbero essere mirate a capire che cosa sta accadendo in Italia, sperando che le risposte saranno altrettanto mirate, e noi crediamo di sì, perché magistrati e giornalisti seri non possono che dare risposte serie e ponderate. Comincio io a rompere il ghiaccio per tutti noi. Crediamo che sia giunto il momento di fare domande senza fare sconti a nessuno, perché si intravedono degli spiragli rappresentati dalle nuove indagini che per noi sono ragione di grande entusiasmo e di grande speranza, ma anche di timore che vengano annebbiate da tanto fumo negli occhi. Vi leggerò ora un passaggio della sentenza dei processi di Firenze. Ciò che conta è come appare all'esterno e oggettivamente l'iniziativa del ROS e come la intesero gli uomini di Cosa Nostra, conseguentemente quale influenza ebbe sulle loro determinazioni. Sotto questi aspetti vanno dette senz'altro alcune parole non equivoche. L'iniziativa del ROS, perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto il vicecomandante e lo stesso comandante di un reparto, aveva tutte le caratteristiche per apparire come una trattativa. L'effetto che ebbe sui capi mafiosi fu quello di convincerli definitivamente che la strage era idonea a portare vantaggi all'organizzazione. E domando allora, negli atti giudiziari vi è scritto così, perché sono stati necessari 17 anni per ammettere quella trattativa? Vi leggo quelle ultime di pochi giorni fa. Già nelle prossime indagini, nelle primissime indagini, della distrettuale antimafia di Firenze, attivate subito dopo la strage di via dei Giorgofili, era comparso un individuo non identificato, che oggi viene chiamato da Massimo Ciancimino signor Franco. Lo ha detto l'ex procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna, parlando a margine di un convegno sulle carceri in corso alla Badia Fiesolana di Firenze. Già allora si parlava di un soggetto non identificato, ha detto Vigna. Ma sarebbe bene che adesso Ciancimino Junior dicesse chi è finalmente. La nostra risposta. Siamo d'accordo con Piero Luigi Vigna. Ciancimino Junior deve smettere di giocare come fa il gatto col topo e deve dire tutto quello che sa, deve rendere noto il nome del signor Franco ai giudici e consegnare tutti i documenti che sono in suo possesso una volta per tutte. Lo scrive in una nota Giovanna Maggianichelli, portavoce dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage mafiosa di via dei Giorgofili a Firenze. Sono 17 anni che aspettiamo i comodi di Massimo Ciancimino e di chi per lui scrive Kelly, chiediamo che siano rispettate le nostre ragioni e che cessi il teatrino che da un po' di tempo va in onda, preoccupati come siamo che tutto finisca in una bolla di sapone. Ribadito ancora una volta che noi crediamo nella magistratura, chiediamo perché c'è stato bisogno di tanto tempo e di tanta melina e tante sceneggiate in TV per dire chiaro che la nostra intelligence forse era sul luogo della strage in via dei Giorgofili? E a questo punto pare giusto tirare in ballo l'informazione, visto che stamane è ben rappresentata a questo tavolo. Rammentiamo che il 5 giugno del 93 l'informazione titolava «Terremoto nei servizi segreti». Se si leggono i testi dei giornali di allora si evince che era un normale avvicendamento secondo le istituzioni, ma non per la stampa che sollevava i dubbi più oscuri. 30 giugno 93 si titolava «Firenze ricerca un terrorista tedesco» e nei testi si parlava di terrorista legato ai nostri servizi segreti deviati. 7 ottobre 93 «Autobombe e servizi deviati sul Sismi e ancora Bufera». Spiegava il testo In realtà Pucci avrebbe spiegato che componenti estranee alla mafia, forse schegge impazzite dei servizi, avrebbero contribuito in maniera determinante alla scelta dei luoghi, dei tempi e degli esplosivi per compiere gli attentati che hanno insanguinato l'Italia la scorsa estate. Lo scopo dichiarato era quello di destabilizzare il paese. Sempre 7 ottobre 93, dietro le stragi c'è la mafia, ma non solo, titolano i giornali. 20 ottobre, ora si vogliono indagare i servizi segreti. Abbiamo detto che crediamo nei magistrati e allo stesso tempo crediamo nei giornalisti. Gli crediamo sempre, ieri come li abbiamo creduto oggi. E dunque perché tanto clamore quando il figlio di un mafioso dice in TV «Io so chi è il signor Franco, che sa tutto sulle stragi e presto ve lo dirò». Abbiamo organizzato diversi incontri nell'ultimo periodo, precedente quest'anniversario, e tutti sono stati gremiti di persone che vogliono conoscere la verità. Chiediamo quindi alla magistratura di portare a dibattimento il materiale che ha, senza se e senza ma. Perché se le cose che dice di conoscere Ciancimino già erano note, alcunché da analizzare, oggi è il momento di farlo. Proprio perché la verità sulle stragi del 93 non sia relegata agli umori e alle esigenze del figlio di un mafioso. Chiediamo all'informazione di unire gli sforzi in una spinta dal basso per arrivare a questa verità, dicendo esattamente le cose come stanno, in una uniformità di intenti per il bene di tutti noi, una volta tanto senza nessun condizionamento, che vada incontro alle esigenze di una politica spaventata e alla deriva. Questo non certo per colpa nostra. Una politica che in questo nostro convegno è l'interlocutore mancante, perché non ci fidiamo. Ed è chiaro quindi che oggi qui chiediamo alle istituzioni ampiamente rappresentate di sollecitare nei consigli comunali, regionali e provinciali, sia i propri partiti di appartenenza che le opposizioni per un interesse comune, perché prima le nostre vittime e poi tutti noi possiamo avere finalmente giustizia. Dico le nostre vittime perché in quelle scandalose stragi del 1993 sono state quelle che hanno pagato il prezzo più alto. Ma è noto che tutti noi abbiamo pagato un prezzo, e un prezzo alto lo ha pagato anche la politica sana, trascinata in un mare di fango. Poco capiamo o sappiamo su chi sia fra gli scrani del Parlamento a non volere la verità, o chi sia a far finta di volerla a parole ma non nei fatti. È per questo che spesso gettiamo la croce addosso alla politica. La nostra associazione vuole la verità sulla strage di Via dei Giorgofili e continueremo a chiederla alla società civile se la politica non ci ascolta per paura di compromissioni. Vi ringrazio ancora dell'attenzione. Ascolteremo insieme a voi gli interventi dei magistrati e dei giornalisti e questa sera vi aspettiamo tutti in Piazza Signoria con la messa in requiem di Verdi. Sarà il nostro modo di chiedere la ricerca della verità e la non archiviazione delle indagini in corso. Domani mattina, 27 maggio, nel Salone del 200 in Comune, il procuratore Grasso incontrerà i ragazzi delle scuole medie e i bambini delle scuole elementari. Il senso della legalità, quello del quale ampiamente si è parlato questa mattina, e del vivere civile deve essere coltivato dal basso, prima che sia troppo tardi, come pare sia oggi. Alla sera, alle 21, saremo al Teatro alle Piagge, dove Giulia Weber reciterà il suo monologo, La ferita, parla di tutti noi, le vittime di Via dei Giorgofili. Saverio Tomasi ci parlerà del suo scritto Una via, una strage. Lo abbiamo tradotto in lingua inglese perché i confini dell'informazione e il senso di giustizia si allargano. Ancora un grazie a tutti.
Allora, per il proseguo direi si può procedere in questo modo. Io chiamerò i ragazzi a fare le domande e sceglierò naturalmente l'interlocutore, il magistrato o il giornalista, per rispondere. Chiamerei i ragazzi, lo studente, la prima domanda riguarda i collaboratori di giustizia, ho cercato di raggrupparle queste domande, i docenti penso abbiano lavorato molto bene. Allora io chiamerei per la domanda sul palco, per la domanda sui pentiti, sui collaboratori di giustizia, sia gli studenti del Marco Polo, sia il rappresentante del gruppo degli studenti e naturalmente del liceo Copernico.
Sì, facciamo un cambio di sì. Tavolo, va bene?
Sì. Ma io sto, mi lasci in fondo, mi lasci in fondo. Mi sto alzando. Sì, sì, lasci in fondo. Sì, sì, sì. Grazie. Sì, nel mezzo. Siamo un'altra volta. Da solo. No, assolutamente. Non l'ho avvelenato, Devo mettermi in mezzo? Va bene, metto in mezzo. Io, eseguo. Sul palco c'è già qualcuno, allora ho raggruppato, la prima domanda è sulla sui collaboratori di giustizia e la faccio fare, via, forza.
Allora, buongiorno, sono della quarta B dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, io e i miei compagni dell'asse lavoriamo dall'anno scorso sulla strage di via dei Gergofili, per un progetto scolastico interdisciplinare. Abbiamo sentito che di recente l'inchiesta è stata riaperta grazie alle dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia e vorremmo chiedere ai magistrati, per quel che possono dire adesso, quali nuovi elementi stanno emergendo e se pensano si possa essere più vicini alla verità. Grazie.
Ecco, sullo stesso tenore anche quella degli studenti del liceo Copernico. Che... Bene.
Buongiorno, sono Clara Donati del liceo Niccolò Copernico di Prato. Volevamo sapere come considerare il ruolo dei pentiti nelle indagini. Grazie.
C'era anche il rappresentante del gruppo degli studenti? Perché io se no farei rispondere e per rispondere a questa domanda il procuratore Grasso e un giornalista Giovanni Bianconi. Comincia il dottor Grasso e poi Giovanni Bianconi.
Allora, da sempre diciamo che il ruolo dei collaboratori di giustizia, io preferisco usare questo termine, il termine pentiti, sappiamo che è di formazione giornalistica, mi hanno spiegato che prendeva troppo spazio nel titolo collaboratore di giustizia e quindi non si poteva usare quando è nato. Adesso lo usiamo, però dobbiamo sempre precisare che il pentimento e il problema morale è una cosa diversa da quello che dobbiamo pretendere dai collaboratori di giustizia. Noi dobbiamo pretendere una collaborazione attendibile su elementi importanti. I presupposti sono ben indicati nella legge sui collaboratori di giustizia e diciamo subito che sono uno strumento indispensabile per qualsiasi indagine sulla criminalità organizzata. Questo è un il motivo è molto semplice, perché la mafia opera come un'organizzazione segreta e quindi è difficilissimo riuscire a entrare dentro le dinamiche interne, le motivazioni che spesso sono complesse dei vari fatti criminali. Proprio per questo motivo in passato molti processi si concludevano con le assoluzioni, anche se per insufficienza di prove, perché era difficile trovare le prove contro l'organizzazione criminale. Non c'erano testimoni, o se c'erano sparivano nel corso del processo, non c'erano documenti e quindi era difficile provare in altro modo l'esistenza dell'organizzazione. Poi, quindi è stata una svolta epocale quella dell'utilizzazione dei collaboratori di giustizia. Pensate che quando Tommaso Buscetta incominciò a collaborare con Giovanni Falcone, eravamo nell'estate dell'84. La prima legge sui collaboratori di giustizia è del 91, il che sono passati 7 anni con tanti collaboratori gestiti senza una legge, senza che nessuno si curasse o anzi volesse addirittura confermare con una legge dello Stato l'esistenza di uno strumento così importante da un punto di vista giuridico come i collaboratori di giustizia. Quindi successivamente nel 2001 c'è stata un'altra legge che ha puntualizzato, in un certo senso ha posto dei limiti che spesso sono stati ritenuti non incentivanti della collaborazione, come per esempio quello di dire tutto e subito, c'è un termine di 180 giorni che ancora appunto pare che si voglia far pesare sul tempi delle dichiarazioni, c'è un altro concetto di dare tutto e subito, cioè tutti i beni che qualsiasi collaboratore ha, indipendentemente se sono acquisiti legittimamente oppure no, le deve tutti dare allo Stato. Cosa diversa rispetto agli imputati che, se riescono a dimostrare che li hanno acquisiti legittimamente, il Tribunale delle misure di prevenzione li restituisce. Dico. Detto questo, quindi il ruolo dei collaboratori, proprio perché si tratta di un'organizzazione segreta, è importante, così come è importante, è inutile che stiamo lì a dirlo, le intercettazioni telefoniche. Entrambi servono a scoprire dall'interno i segreti dell'organizzazione. Detto questo, l'altra domanda riguarda l'attualità, mi pare, delle indagini. Premesso che noi delle indagini non ne possiamo parlare, a quanto pare i giornalisti sì, e quindi possiamo soltanto dire, io non posso iniziare qualsiasi discorso sulle indagini, sulle stragi, senza un commosso ricordo a Gabriele Chelazzi. Nel decennale delle stragi, quindi nel 2003, alcuni mesi prima della sua morte, Gabriele Chelazzi mi telefonò e mi disse: per il 10° anniversario della strage via Georgofili sarai tu a doverti occupare della parabola giudiziaria delle stragi. Gli chiesi: ma perché parabola? E mi rispose: perché la parabola è una narrazione di fatti dalla quale si trae un insegnamento, una verità. Al che io, che ero allora procuratore a Palermo, gli dissi: ma perché siamo a questo punto di verità, da parabola che... E lui mi disse, passi avanti ne sono stati fatti ed ancora se ne faranno. Quindi negli anni non ci si è mai fermati nel cercare la verità sulle stragi, ben convinti che quella mirabilmente accertata con tanti sacrifici e con tanto lavoro, iniziato dal procuratore Vigna quando era procuratore a Firenze e dal pool, diciamo, che si era costituito con Beppe Nicolosi, Gabriele Chelazzi e poi continuate nel tempo. Anch'io ho partecipato per 2 anni, sono stato applicato dal 97 al 99 proprio all'indagine e quindi insieme ho lavorato insieme a loro. Dico, non ci si è mai fermati proprio perché convinti che nelle cose di mafia, dove c'è la mafia, spesso la verità non si riesce a cogliere in maniera completa. Ci sono tanti misteri irrisolti, ci sono causali complesse e proprio lavorando a stretto contatto con Gabriele Chelazzi ho potuto verificare quella che era la sua spasmodica ricerca anche del più difficile riscontro nel tentativo di arrivare alla verità. Detto questo, diciamo che sin dalle prime indagini era emerso che il vertice dell'organizzazione Cosa Nostra, impersonata allora da Rina, cercava di costituire un rapporto con un nuovo referente esterno dopo che era fallito il rapporto fino allora intrattenuto con un referente esterno tradizionale politico. E il segnale è dato dall'omicidio Lima, dell'ex sindaco e esponente della Democrazia Cristiana siciliana, allora europarlamentare, il 12 marzo del 92, allorché secondo me bisogna iniziare a considerare il periodo delle stragi, secondo una nuova visione molto più globale e completa. Naturalmente queste sono mie valutazioni personali, del tutto personali, indipendentemente da quelle che sono poi le specifiche attività di indagine dei singoli uffici. Ma non c'è dubbio che l'eliminazione di Lima, poi seguita da quella di Ignazio Salvo, determinata innanzitutto da una sorta di vendetta dell'organizzazione Cosa Nostra per una colpa. La colpa era quella di non essere riusciti ad aggiustare il maxi processo contro la mafia, che si era proprio concluso il 30 gennaio del 1992 con l'ergastolo per tutta la cupola mafiosa e la conferma di migliaia e migliaia di anni di carcere. E quindi è da lì che bisogna partire per incominciare a intravedere quel disegno stragista che poi proseguì con le stragi di Via D'Amelio, le stragi di Capaci e le stragi di Via D'Amelio. E diciamo che dopo la strage in cui persero la vita Borsellino e la sua scorta, c'è un periodo, appunto l'autunno del 92, in cui ci sono 2 episodi che avrebbero dovuto far riprendere o riattivare la carica ricattatoria di Cosa Nostra nei confronti dello Stato. Come è risaputo, si tratta del proiettile di artiglieria lasciato nei giardini di Boboli, cui seguì una rivendicazione da una cabina pubblica, però da nessuno riconosciuta come una minaccia allo Stato, e motivata dalle sevizie nelle carceri, asserite sevizie nelle carceri speciali di Pianosa e La Sinara. E poi un altro fatto che era dato da quel progetto di attentato nei miei confronti, che dapprima fu rinviato e poi non attuato dopo l'arresto di Riina, anche per circostanze fortuite. E quindi da qui nasce la continuazione del progetto come attentato al patrimonio artistico e culturale dello Stato, che assumeva una duplice finalità: quella intanto di orientare la situazione in atto in Sicilia verso una prospettiva indipendentista che è sempre balzata fuori nei momenti critici della storia siciliana, e la seconda di attuare una vera e propria dimostrazione di forza attraverso azioni criminose eclatanti che, sconvolgendo, avrebbero dato la possibilità ad una entità esterna di proporsi come soluzione per poter riprendere in pugno l'intera situazione economico, politico, sociale che veniva dalle macerie di Tangentopoli. E con Gabriele Chelazzi si ragionava, come diceva lui, con tutti gli elementi, avendo davanti tutti gli elementi che erano acquisiti. E già allora era venuto fuori il fatto che c'erano due soggetti, un soggetto rappresentato da Cosa Nostra e dall'altro un aggregato di interessi economico, imprenditoriali e politici che appunto avevano la prospettiva di continuare nella campagna stragista. E il ragionamento era questo: se la deliberazione della campagna stragista presuppone degli obiettivi, era logico controllare se il soggetto cosiddetto esterno e che si accreditava nei confronti di Cosa Nostra come disponibile ad aiutare a risolvere i suoi problemi, avesse la capacità appunto di assicurare i risultati successivi in relazione alle stragi. E lì tutta quindi una serie di domande e di ipotesi che sono state via via esaminate, ma non dobbiamo dimenticare che per raggiungere, da un punto di vista giudiziario, diverso il problema di indagini sociologiche, giornalistiche, responsabilità politiche e quant'altro, io sto parlando di prova giudiziaria che deve rispondere ad alcuni interrogativi. Data per scontata l'esistenza di questa coincidenza di interessi, bisogna provare i rapporti fra queste due entità. Poi bisogna provare che questi rapporti, per la loro natura, per la scansione temporale dei fatti e delle relazioni, siano compatibili con un accordo sul reato di strage. Poi bisogna verificare la compatibilità delle rispettive causali rispetto ai soggetti che le pongono in essere. E poi, in un determinato contesto di luogo e di spazio, bisogna verificare che c'era un'intesa, un accordo, e che sulla base di questo accordo si sono compiute determinate azioni. E tra chi? Perché poi la responsabilità penale è personale. Quindi abbiamo certamente presenti le difficoltà di andare avanti con risultati concreti sotto questo profilo. Il dato di sintesi che si può tirare attualmente è che certamente Cosa Nostra, attraverso tutti questo programma di azioni criminali che hanno cercato di incidere gravemente in profondità sull'ordine pubblico, ha inteso agevolare l'avvento di nuove realtà politiche che potessero poi esaudire le sue richieste. D'altro canto, occorre dimostrare, come ho detto, l'esistenza di un'intesa preliminare con un soggetto anche politico in via di formazione, intenzionato a promuovere e a sfruttare una situazione di un grave perturbamento dell'ordine pubblico per agevolare le prospettive di affermazione politica. E l'esistenza di contatti conducibili a uno scambio successivo alle stragi, che deve comprendere da un lato l'appoggio elettorale, la richiesta di intervento sulla normativa di contrasto alla mafia, ma dall'altro, ancora ciò non basta, occorre vedere se la presa d'atto della mancanza di risultati tangibili ha potuto o no incidere su una deliberazione successiva, quella finale dell'attentato progettato e per fortuna non realizzato all'Olimpico. E lì si chiude il ciclo delle stragi. Rimangono delle domande a cui ancora bisogna dare delle risposte. La relazione tra questa strage all'Olimpico che doveva essere commessa e l'evoluzione fino a quel momento del quadro politico nazionale, laddove venivano fuori tutta una serie di nuovi soggetti come la Lega al Sud o il Movimento Sicilia Libera, di formazione tipicamente mafiosa, nel senso che era un movimento formato da Bagarella per conto dell'organizzazione mafiosa. Dopo la frase che è stata riferita da un collaboratore di giustizia, secondo cui Bagarella diceva: beh, adesso in politica ci mettiamo i nostri. Se non fanno quello che dicono noi, lo sanno quello che il rischio che corrono, li ammazziamo. Non possono più prendere in giro come hanno fatto prima con lo zio Totò, parlando di Rina. E quindi bisogna capire queste formazioni politiche, questi movimenti, come si strutturano e come si collocano nel panorama nazionale in relazione poi a quello che avviene dopo e soprattutto in relazione a un nuovo fatto, che è quello della data che possiamo dare per accertata sulla fallita strage all'Olimpico, e cioè la fine del gennaio 94. Dovrebbe essere, credo, la domenica 23 gennaio 94, mi pare. 23 gennaio 94. Esatto, e quindi diciamo che questo è il quadro in cui ancora ci si muove. Sarebbe anche da capire i rapporti tra, che via via si sono svolti nel tempo, tra i soggetti di Cosa Nostra che hanno tessuto questa strategia stragista. Graviano, Matteo Messina Denaro, Bagarella, il ruolo di Provenzano, che pare che avesse interpretato un'ala moderata, e infine la mancata reiterazione della strage dell'Olimpico, fra l'altro rivolta verso i carabinieri, chiaramente come obiettivo. Anche questo è da chiarire: perché i carabinieri? Perché rappresentano una delle istituzioni dell'unità nazionale o per altri motivi? Perché non fu reiterata? Forse era iniziata quell'altra strategia della mafia invisibile, della mafia che non c'è più, poi posta in essere da Provenzano successivamente proprio per ottenere con un'altra strategia quello che non si era riuscito probabilmente a ottenere con le stragi. Queste sono domande in cui ancora ci si dibatte, e così come ho iniziato io voglio concludere con un pensiero a Gabriele Chelazzi. Sentiamo ancora la sua mancanza come amico e come collega, e ci siamo posti l'imperativo morale di continuare come avrebbe fatto lui, come avrebbero fatto Falcone e Borsellino, a cercare la verità, perché senza l'ansia di verità, non ci può essere giustizia. Non ci può essere giustizia uguale per tutti, non ci può essere giustizia né per i responsabili dei gravi fatti di cui ci occupiamo, né per le vittime dei reati. E senza giustizia non ci può essere libertà né democrazia. Grazie.
Ringraziamo il dottor Grasso, però io chiamerei, perché è il punto di vista del giornalista, Giovanni Bianconi, qui per rispondere a questa domanda. In realtà io avevo chiamato anche il rappresentante degli studenti e riguardava sempre la domanda sui pentiti, gliela buono, e chiamo Giovanni a rispondere sul palco. Grazie. Giovanni Bianconi, Corriere della Sera.
Sì, in realtà il procuratore Grasso ha già disegnato, lui dice che loro non possono parlare delle indagini, noi sì, magari ne conoscessimo, magari sapessimo quello che stanno cercando di scoprire. È importante che comunque qualche cosa, le indagini purtroppo hanno tempi lunghissimi, soprattutto perché stiamo parlando di fatti che sono avvenuti 17-18 anni fa. Adesso c'è un nuovo impulso perché da circa 2 anni un nuovo pentito ha ridisegnato alcuni contorni e ha descritto nuovi episodi e sta portando nuovi elementi, ma è evidente che quello che dice il pentito, stiamo parlando di Gaspare Spatuzza, che di cui avrete sentito parlare nei telegiornali e sui giornali avrete letto, perché ha fatto nomi anche importanti, ha fatto i nomi del Presidente del Consiglio, ha fatto i nomi di un importante senatore molto legato al Presidente del Consiglio, è stato portato a deporre nel processo contro questo senatore molto amico del Presidente del Consiglio, che si chiama Dell'Utri, il Presidente del Consiglio si chiama Berlusconi, che è già stato condannato in primo grado a 9 anni di carcere per associazione mafiosa e di cui adesso si attende la sentenza d'appello. E questo collaboratore ha raccontato alcune cose, poi siccome lui ha detto che i suoi capi mafia gli avevano detto alcune cose sull'accordo politico a cui in qualche maniera accennava il procuratore Grasso prima nel suo ragionamento, nella sua sintesi, siccome questo pentito ha detto che tra la fine del 93 e l'inizio del 94 era stato raggiunto un accordo tra la mafia, tra il pezzo di mafia di cui lui faceva parte e la nuova formazione politica, il nuovo partito che stava nascendo, il partito del Presidente del Consiglio che di lì a poco avrebbe vinto le elezioni, che si chiamava Forza Italia. E dico, questo pentito ha raccontato queste cose, dice che gliel'hanno detto i suoi capi mafia. Poi i suoi capi mafia, che sono i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, sono stati chiamati dalla stessa Corte d'Appello a confermare o meno quello che dice il pentito, non hanno confermato, uno non ha risposto proprio, l'altro ha detto di non averne parlato.
No, scusa per precisione, sì, neanche Spatuzza ha detto che ne aveva parlato con lui, aveva parlato,
sì,
ha
parlato soltanto con quello che non aveva
sembra
risposto.
Sembra quasi che non abbia confermato.
Esatto. Stavo per dire questo, uno dei due non ha voluto rispondere, l'altro era comunque non quello che aveva parlato con Spatuzza, quindi ha detto altre cose. Avete letto sui giornali o sentito in televisione che quindi questi qui hanno smentito Spatuzza. Ora, questa qui è una clamorosa sciocchezza, come il procuratore si è premurato di dire, perché non è normale che un mafioso che non si è pentito e che non ha deciso di collaborare con la giustizia confermi quello che dice invece un traditore, che sarebbe il pentito. Quindi bisognerebbe che prima queste persone ammettessero di aver fatto la strage, ammettessero di aver fatto parte di Cosa Nostra, ma nel caso specifico non gli è stato manco chiesto proprio se facevano parte di Cosa Nostra, forse per una dimenticanza o qualcosa. Se hanno ammesso queste cose, allora poi possono, perché poi questi signori sono stati condannati all'ergastolo per la strage, per le stragi di Palermo e per le stragi di Firenze e nelle altre città del continente. Quindi dico, di fronte a tutto questo genere di episodi che si sono avuti negli ultimi mesi e nell'ultimo anno sostanzialmente, ci sono queste novità di cui ancora aspettiamo gli esiti. Quello che sicuramente è una parola grossa da usare in questi casi, quello che certamente credo che si possa ormai dire con una sufficiente dose di certezza, appunto, è che ormai sembra dimostrato e sembra molto plausibile, è difficile tornare indietro da questo risultato raggiunto, che solo la mafia abbia fatto quello che è successo tra il 92 e il 93, prima in Sicilia e poi sul continente. Perché? Perché la cosa più semplice, la risposta più semplice a questa domanda è perché? Perché per esempio per uccidere Giovanni Falcone non era necessario far saltare un tratto d'autostrada con 500 kg di tritolo. Si poteva fare come hanno ucciso Salvo Lima o Ignazio Salvo, che invece sono due omicidi legati a questa strategia, ma probabilmente di altro genere, si poteva fare molto più semplicemente. Invece hanno fatto una scelta terroristica proprio, un po' come negli anni 60 e 70 furono le bombe messe dai fascisti, perché in alcuni casi si è detto che si è arrivati alla certezza che l'avevano messa i fascisti, ma probabilmente i mandanti non erano soltanto i gruppi fascisti che avevano eseguito. Adesso sto facendo un paragone un po' banale e estremizzato, però è probabile che ci sia qualche altra cosa oltre la mafia, qualche altra cosa che ha a che fare con la gestione politica di quel momento, che è un momento di passaggio molto importante tra la cosiddetta Prima Repubblica e Seconda Repubblica, e quindi si sta cercando di scoprire che cosa è successo. È possibile che in questa fase abbiano giocato un ruolo anche apparati statali che c'erano nella Prima Repubblica e che sono rimasti nella Seconda Repubblica e che quindi abbiano contribuito a questa fase di passaggio. È possibile, come racconta appunto il pentito Spatuzza e altri pentiti avevano già accennato prima di lui, che ci sia stata una forza politica che c'ha, come ho detto prima, c'ha un nome, un cognome, un simbolo, eccetera, che abbia approfittato di questa situazione ne abbia tratto giovamento. L'ultima cosa, tutto questo lo stiamo attribuendo appunto a un pentito o a vari pentiti, e la domanda riguardava appunto anche i collaboratori di giustizia. Ne parlano molto meglio di noi i magistrati, ma insomma anche da parte nostra che scriviamo e raccontiamo quello che loro raccontano, è bene sempre tenere conto che appunto sono narrazioni a volte anche in contrasto tra loro, perché anche nelle ultime inchieste ci sono, per esempio sull'attentato alla Daura, che è del 1989 e che è l'antefatto della strage di Capaci, cioè il primo tentativo di uccidere Giovanni Falcone, ci sono pentiti che raccontano versioni di cose diverse su come sono andati i fatti. Quindi bisogna prenderli con cautela, bisogna valutarne la caratura, bisogna capire esattamente quanto potevano sapere di quello che oggi stanno raccontando. I magistrati giustamente devono trovare riscontri, noi aspettiamo che i riscontri purtroppo non è che li possiamo trovare noi, però possiamo ragionare sull'attendibilità e appunto anche sulla
religiosa e fortemente religiosa dopo. Questa è la ragione per la quale il pentitismo non è un fenomeno d'acchitto, è una maturazione che è tanto più tormentata quanto più gravi e spesso indicibili sono le cose che si devono raccontare. Vedete, quello che il pentito Spatuzza ci ha riferito ed è andato riferendoci non è sostanzialmente una novità assoluta, perché i colleghi Crini e Nicolosi con i quali stiamo lavorando a questa indagine, che sono due straordinari palombari capaci di immergersi in un mare straordinariamente grande di fatti, di circostanze, di persone, di riferimenti, di collegamenti, hanno avuto subito la possibilità di connettere le prime cose che già dal momento delle dichiarazioni di intenti, chiamiamole così, del pentito, andavano a trovare una qualche possibilità non di riscontro categorico, ma certamente di connessione storica con fatti che altri pentiti già acquisiti avevano in qualche misura fornito alle indagini. E il prodotto finito intanto già c'è, come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, proprio qualche tempo fa, ricordando il nostro indimenticabile amico, collega e maestro, come io sono convinto di doverlo definire che è stato ed è, Gabriele Chelazzi. Il nostro problema è quello di collocare il frutto di queste acquisizioni all'interno di un sistema che vuole inevitabilmente la reperibilità del riscontro e per alcuni versi e in relazione al fatto di strage e in relazione ad una persona che a suo tempo era sfuggita, noi siamo riusciti a individuare quello di cui a nostro avviso il giudice avrà bisogno per poterne affermare la responsabilità. Noi abbiamo individuato un nuovo responsabile della strage dei Georgofili, siamo pronti a chiederne il giudizio con un strumento processuale che si chiama giudizio immediato, che ci consente, che abbiamo già chiesto, che ci consente di accorciare i tempi del processo, perché non si passerà attraverso una fase che si chiama udienza preliminare e che è necessaria in tanti altri casi, ma che allunga i tempi della chiusura del processo, e su questo punto abbiamo raggiunto quello di cui abbiamo bisogno. Ci muoviamo sulla base anche di quello che il pentito al quale faccio riferimento e gli altri che in qualche maniera comunque servono per cercare di andare oltre, e questo è il nostro impegno, che è noto a tutti e che è l'imperativo categorico al quale noi intendiamo restare fedelissimi senza abbandonare la prospettiva e la speranza che con la quantità, la qualità e la capacità penetrativa del nostro lavoro si possa conseguire un risultato che vada oltre quello, per esempio, al quale sia il procuratore nazionale Grasso sia anche il giornalista Bianconi hanno fatto cenno, cioè a dire quello di andare a vedere se e perché a un certo punto, nel mentre si cambia completamente registro in ordine agli omicidi divenute stragi in Sicilia, le due stragi ormai purtroppo note, Falcone e Borsellino, si cambia la geografia e si cambiano gli obiettivi. Chi ha spiegato a questi signori che lo Stato aveva bisogno di sentirsi ancora più fortemente condizionato da un'azione terroristica di questo tipo, non più e non soltanto perché si è uccisa una persona, ma perché si può provocare e si provoca la morte di più persone e si va a colpire il patrimonio più importante e anche economicamente più redditizio del nostro Paese, che è il patrimonio storico-artistico. Perché è avvenuto questo? Perché in quel momento storico, in relazione a quali prospettive? Spatuzza qualcosa ci dice, ma come si diceva prima e come ha spiegato molto bene il procuratore Grasso, noi non scriviamo fatti di cronaca, con tutto il rispetto per i giornalisti che ci aiutano molto spesso, finanche a farci ripensare quello che abbiamo fatto, a suggerire quello che si può fare. Noi abbiamo la necessità di rispondere ai principi della giustizia, che è quella del reperimento delle prove. Gabriele Chelazzi diceva: il fatto non è tale se non l'hai dimostrato. Noi su questo terreno siamo impegnati insieme alla Procura Nazionale Antimafia, ma soprattutto e ogni giorno insieme ai colleghi Crini e Nicolosi, e loro da Palombari insieme a me che sulla barchetta cerco di alimentarne tutte le attività sotterranee, speriamo in qualche maniera di poter dare una risposta ai tanti interrogativi che sempre e ancora più fortemente stamattina la rappresentante delle vittime dei georgofili ci ha proposto.
Grazie. Grazie al promotore Quattrocchi. Chiamo Alessandra sul palco. Mentre arriva l'indagato che presto diventerà imputato, cui faceva riferimento il procuratore Quattrocchi, è Tagliavia, ha avuto un'ordinanza cautelare nel marzo scorso. Tagliavia è un nome noto soprattutto per i colleghi di Palermo, perché è stato condannato in via definitiva anche per la strage di Via D'Amelio, e quindi nulla, ci sarà il giudizio immediato anche per lui. Alessandra.
Buongiorno a tutti. Noi invece, diversamente da come diceva il dottor Quattrocchi, scriviamo fatti di cronaca e non inchieste, quindi il nostro contributo, a parte quello di cercare di informare chi aspetta di conoscere la verità da tanti anni, è anche quello di cercare di fare alcuni ragionamenti. Allora, innanzitutto cerchiamo di dare un nome, un volto a questi pentiti che sicuramente quantomeno hanno segnato un momento di svolta, un momento diciamo di rilancio almeno nell'opinione pubblica di queste inchieste sulle stragi, e sono appunto Gaspare Spatuzza e Massimo Ciancimino, anche se Massimo Ciancimino diciamo pentito non si può chiamare, lui stesso non perde occasione ad ogni suo intervento praticamente più o meno quotidiano di dire che pentito non è e collaboratore di giustizia neanche. Perché se è vero che Gaspare Spatuzza ha deciso di collaborare dopo anni e anni di detenzione, comunque con pene definitive, ergastoli sulle spalle che diciamo nessuno gli toglierà mai, di Massimo Ciancimino in questo momento si può dire di tutto e di più. Naturalmente la dietrologia palermitana e non solo impone a tutti quanti di chiedersi perché uno come Massimo Ciancimino, il figlio di Don Vito, l'ex sindaco di Palermo, trade union tra la politica e Cosa Nostra, diciamo personaggio classico dell'iconografia mafiosa come tutti voi diciamo lo avete imparato a conoscere, perché Massimo Ciancimino ha deciso di raccontare tutte queste cose che, diciamolo subito, per chi vive a Palermo, per chi lavora a Palermo, sono cose note, quantomeno nei salotti, chiamiamoli così, da anni e anni. Racconta verità Massimo Ciancimino, racconta qualche verità e tante frottole, magari racconta soltanto cose sentite dire a suo papà, che sì, era quello che era, ma anche era uno che, insomma, per chi lo ha conosciuto, io l'ho conosciuto come tanti altri colleghi che lavorano a Palermo da anni, era anche uno che parlava di tutto e di più, e che spesso, diciamo, come suo figlio, racconta e dà dei giudizi su cose come se li avesse vissute. Allora, tutto questo raccontato da Massimo Ciancimino, per averlo sentito dire da suo padre, diciamo, sono delle cose che cominciano ad avere una dignità di verità, ma che dalla verità sono molto lontane, e questo credo che vada detto subito. Però sicuramente un merito Massimo Ciancimino ce l'ha, ed è quello di avere di nuovo messo a cuocere sul piatto degli argomenti di cui i magistrati di Palermo e non solo avrebbero, diciamo, dovuto non dimenticarsi per tutti questi anni. Perché le cose che, diciamo, sui giornali stiamo cercando di raccontare da qualche mese a questa parte, di poco, di nuovo hanno ben poco, a cominciare da questi rapporti tra mafia e settori delle istituzioni, di questi uomini dei servizi segreti, la faccia da mostro, il capitano, qui diamo i numeri all'8, Massimo Giancimino ha riconosciuto il 5, il 27, il 29, tutte persone che, diciamo, non hanno ancora un nome per noi che li scriviamo, per voi che le leggete, ma che sicuramente ce l'hanno per i magistrati che indagano, sono dei nomi che non... Questi sì, non sfuggono al segreto istruttorio, sono dei nomi dei volti conosciuti per i responsabili dei servizi segreti che oggi, diciamo, fanno finta, consentitemi, diciamo, questo termine, di chiedere informazioni ai procuratori su chi sono, come se da anni non sapessero chi è faccia da mostro, di cui oggi Massimo Giancimino centellina questo ritratto, prima... ha riconosciuto, prima ha dato un telefonino, poi ha dato il numero del cellulare, il terzo giorno quello di un numero fisso, adesso ha consegnato un ritaglio di una rivista in cui questo famoso signor Franco si vede di profilo, una rivista romana, la presentazione di una macchina in Vaticano insieme ad un politico romano, insomma sembra una caccia al tesoro, un puzzle di cui in realtà tutti conoscono da molti anni sicuramente i contorni. Perché non si è andati a fondo fino a oggi è una cosa che chi di dovere ci dovrà spiegare. Io voglio dirvi soltanto una cosa che c'entra, può sembrare che c'entri poco con questa cosa, ma è una cosa che il procuratore Grasso conosce meglio di altri. Nell'inchiesta, che forse anche voi conoscerete, sulle talpe alla Procura di Palermo, che diciamo 5 anni fa portò a numerosi arresti anche di funzionari dello Stato infedeli, vennero fuori delle cointeressenze di alcuni uomini dei servizi segreti che lavoravano a Palermo e che sicuramente hanno avuto un ruolo nel cercare di carpire o anche nel pilotare, diciamo, informazioni che passavano dalle stanze della Procura della Repubblica. Alcuni di questi uomini la sera prima del blitz furono improvvisamente fatti sgombrare da Palermo, da un ufficio, e naturalmente sono stati identificati dalla Procura, sono stati interrogati. Evidentemente le loro responsabilità non erano tali da doverli perseguire. Comunque, diciamo, sicuramente ragioni di opportunità avrebbero dovuto indurre i vertici dei servizi segreti, quantomeno a ripensare al ruolo di queste persone, che dopo anni ci siamo ritrovati di nuovo a Palermo, di nuovo a lavorare lì con dei nomi, dei volti e dei ruoli di responsabilità. Tutto questo perché comunque evidentemente la situazione politica era tale da consentire che questi rapporti proseguissero senza che chi doveva andare a fondo andasse a fondo. Oggi probabilmente la situazione politica è tale per cui alcune responsabilità, quantomeno dell'epoca, quantomeno degli anni 80, degli anni 90, possono venire fuori. Dalla inchiesta sul fallito attentato della Daura stanno ritornando d'attualità delle situazioni dei personaggi che furono attenzionate già all'epoca dai magistrati che sin dall'inizio si sono occupati diciamo di queste cose. Il procuratore Grasso nelle scorse settimane ha detto che lo stesso Giovanni Falcone disse subito dopo il fallito attentato della Daura che Emanuele Piazza e Nino Agostino, i due poliziotti e collaboratori dei servizi che furono uccisi mesi dopo in circostanze mai chiarite, probabilmente gli avevano salvato la vita. Lo disse andando al funerale di questi due ragazzi, lo disse a un poliziotto dell'epoca, quindi naturalmente sin da subito i magistrati che indagavano su quel fallito attentato hanno avuto questa pista da seguire, però questa pista chiaramente non deve aver portato da nessuna parte se fino a qualche tempo fa Agostino e Piazza, anche se in maniera subdola, mai detta chiaramente, mai definita, al contrario erano stati individuati come due persone che forse, chissà perché, chissà lavorando per chi, potevano avere avuto al contrario un qualche ruolo nell'aver piazzato quella bomba alla Daura. Oggi invece, in questa sorta di divisione tra servizi segreti buoni e cattivi, Agostino e Piazza diventano i buoni che in quell'occasione salvarono la vita a Giovanni Falcone in un modo ancora non del tutto chiarito dalle indagini e che poi per questo sono stati uccisi. Quindi, diciamo, la collaborazione, per ritornare al punto, diciamo, di partenza, alla domanda, queste nuove collaborazioni vale fino a un certo punto chiedersi perché arrivano adesso e da che cosa nascono. È giusto chiederselo, però è giusto soprattutto che i magistrati entrino nel merito e cerchino di verificare se il contenuto di queste dichiarazioni è tale da poter portare finalmente a quel salto di qualità dell'inchiesta che tutti aspettiamo da anni. Grazie.
Allora, grazie ad Alessandra Ziniti. Ora io un attimo cambio la scaletta. Se ci sono i ragazzi dell'ISIS Checchi di Fucecchio? Non ci sono? Ci sono, grazie. Allora, perché farei fare la domanda, diciamo, la collega ha introdotto un tema importante, che è il fallito attentato a Giovanni Falcone alla Daura, siamo nel giugno del 1989. La domanda appunto della studentessa o dello studente dei Checchi di Fucecchio voleva appunto focalizzare questo. Io la invito qui sul palco e farei rispondere l'inviato della stampa Guido Ruotolo. Grazie.
Volevamo domandare se il contesto storico attuale è favorevole oppure no al raggiungimento della verità che, come ha detto il procuratore Grasso, va cercata ovunque. Grazie.
Beh, intanto io vorrei rispondere alla domanda della studentessa. Io penso che fino a quando avremo una magistratura indipendente e autonoma dal potere politico, fino a quando avremo gli organi investigativi che sottostanno al ruolo di coordinamento e di impulso all'indagine da parte dei pubblici ministeri, fino a quando avremo un'informazione libera, potremo appunto raccontare il lavoro che fanno magistrati e inquirenti, io penso che la verità, insomma, è garantito che, come dire, c'è una tendenza ad arrivare alla verità. Naturalmente, essendo anche consapevoli, lo ricordava prima il procuratore Grasso, che la verità processuale è un'altra cosa rispetto alla verità storica e anche rispetto a quella verità parziale che noi stessi siamo in grado di ricostruire attraverso il nostro lavoro dell'informazione. Dico questo perché, appunto, sul tema anche delle stragi del 92 e del 93, e adesso possiamo anche inserire dentro il discorso della Daura, oppure possiamo ancora dire che nella fase diciamo delle stragi siciliane bisogna inserire dentro questa, come dire, agli eventi che hanno un qualche nesso anche l'omicidio Salvo, che avvenne dopo le stragi. Dopo la strage di Borsellino e prima di Boboli, anche questo fa parte di un nesso. Ecco, però anche qui dovremmo ricordare, proprio grazie al lavoro fatto da Grazie e da Nicolosi, alcune verità che sembrano quasi ormai che ci siamo dimenticati e che invece anche i processi che si sono celebrati hanno accertato in maniera abbastanza evidente. Io voglio fare riferimento a due aspetti che, come dire, sono sollecitati dalle novità di questi mesi, dai racconti dei pentiti, dall'attività istruttoria fatta soprattutto a Palermo, di cui siamo stati messi, come dire, abbiamo scritto, abbiamo raccontato. Ossia, due questioni fondamentali, secondo me. La trattativa, ovvero le trattative, perché questo è un aspetto che va molto rimarcato, e, come dire, il nesso tra le stragi, tra quello che avviene a Palermo e quello che avverrà dopo nel continente. con le stragi di, appunto, da Boboli in poi, chiamiamo, fino all'Olimpico gennaio 1994. Allora, prima questione, vado veramente sinteticamente. Lo scrivono i giudici di Firenze, non c'è un nesso teleologico organizzativo tra quello che accade a Palermo e quello che accade in continente. È vero anche però che quello che si scatena in continente è anche frutto dell'offensiva dello Stato che si realizza dopo le stragi Falcone e Borsellino. Prima questione fondamentale, proprio Nicolosi e Chelazzi mettono nero su bianco questo aspetto della dimensione. Ed è poi la ricerca, fino purtroppo al giorno della sua morte, porterà Chelazzi ancora a indagare su questo aspetto, ovvero sulla causale. Punto fondamentale, anche per, come dire, comprendere gli avvenimenti, cercare di tenere insieme cose che apparentemente non hanno un nesso, appunto, comune, è che la causale di tutto quello che succede si rimotiva volta per volta. Facciamo l'esempio più chiaro per capire perché accadono certi fatti. Per esempio è la strage di via Fauro, marzo, l'attentato a Maurizio Costanzo. Cosa Nostra delibera, come dire, la punizione di Maurizio Costanzo nel 91, dopo una trasmissione televisiva. Eppure quando si mette in pratica l'attentato, il 23 marzo, no, 14 marzo, ha un altro tipo di motivazione e rientra in quella che poi chiameremo, tant'è che sarà al centro anche dell'attività processuale di Firenze, di quella stagione processuale. Voglio dire che ci sono eventi che si rimotivano diversamente quando si realizzano, che vengono addirittura, ci sono istruttori in corso di attentati che avvengono prima di quelli che poi si realizzano rispetto ad altri, perché ci sono, come dire, scelte operative diverse che impongono, come dire, di accantonare e di mettere in pratica altre attività. Questa era la prima questione, quindi ci sono, come dire, non ci sono dei nessi organizzativi fra quello che accade a Palermo e quello che accadrà poi in continente. L'altra questione riguarda le trattative. Perché parlo di trattative? Intanto, forse il termine corretto da un punto di vista garantista allo stato attuale, potremmo dire, ci sono dei momenti in cui emergono fortemente dei rapporti tra un'organizzazione che sta mettendo in pratica una strategia stragista eversiva e pezzi dell'istituzione. Possiamo dire, per quello che è emerso anche dall'attività e dalla lettura dei giornali rispetto alle ultime attività, che ci sono state almeno quattro trattative, cioè quattro momenti di incontri tra questa organizzazione stragista Cosa Nostra e pezzi delle istituzioni. Se noi pensiamo all'incontro che proprio è emerso proprio a Firenze, al processo di Firenze, la trattativa Mori de Donno Ciancimino, è una novità che processualmente emerge a Firenze. Perché, perché era accaduto che credo Brusca avesse raccontato la storia della trattativa. La trattativa nel senso che Brusca racconta che mentre lui sta trattando, chiede a Totò Riina di poter trattare con Bellini la vicenda degli arresti domiciliari per il padre Bernardo e per altri boss, Pippo Calò ed altri ancora, e Totò Riina gli dà: tu lo puoi fare perché intanto sono venuti sotto, e fa il famoso discorso del papello. Quando Brusca, che si è pentito, rivela questo, giocando d'anticipo, il colonnello Mori, rivela che c'erano stati questi incontri tra Falcone e Borsellino, e, tra le stragi Falcone e Borsellino con Ciancimino. Diciamo che da un punto di vista di ricostruzione storica e processuale, siamo in una fase adesso delicata, che riguarda soprattutto le indagini della Procura di Caltanissetta e per certi versi Palermo. Perché? Perché il famoso discorso della trattativa, che fino a ieri, diciamo, gli storici datavano, dicevano che era iniziata dopo Borsellino, adesso per alcune emergenze processuali sembra essere collocata tra Falcone e Borsellino. Diciamo, questo è un aspetto che l'inchiesta della magistratura deve ancora arrivare a un punto fermo. Diciamo che attraverso anche le anticipazioni stampa possiamo dire al 90% l'orientamento è quello di dire che in realtà la trattativa inizia tra Falcone e Borsellino. Ricordate, io prima avevo detto che si rimotiva di volta in volta, che Razzi era arrivato alla conclusione che è convinto che la trattativa, cioè che le stragi del continente avvengono per la storia del 41 bis. Eh? No. No. E quindi diciamo, però fra Falcone e Borsellino il 41 bis ancora non esisteva nei fatti, perché addirittura la strage di Borsellino, cioè era impantanata in Parlamento la storia del 41 bis, e fu la strage di Borsellino che accelerò e portò proprio in quelle ore successive alla strage alla firma da parte di Martelli dei decreti del 41 bis. E quindi sì, la legge sì, però non erano applicati, voglio dire. E poi la riapertura di Pianosa e così via. Dunque, dico, ancora ci sono un sacco, voglio ricordare, ritornare a prima, alla mia convinzione, la verità processuale, la verità storica e la verità parziale. Ancora molto complicato, io non so se riusciremo ad arrivare, forse una precisazione, rispetto al discorso che faceva Grasso, vorrei... sul passaggio finale fino all'Olimpico, lui faceva riferimento al nuovo, alla politica, e faceva riferimento a Sicilia Libera. In realtà Sicilia Libera nel novembre del 93 si candida alle provinciali a Catania e poi a Palermo, ed ha un buco nell'acqua micidiale. L'incontro, diciamo, di Lamezia Terme, di Ciancimino e dei movimenti, come dire, autonomisti leghisti, è ancora precedente. Poi quel punto là, mentre Cannella dice va avanti, Bagarella va avanti, perché poi l'idea era quella di Bagarella, Provenzano gli fa capire che ormai avevano già fatto altre scelte, quindi questo era, come dire, un terreno da abbandonare. Grazie.
Grazie a Guido Ruotolo. Allora, io adesso vorrei chiamare i ragazzi dell'Istituto Marco Polo, ma anche i rappresentanti degli studenti universitari, perché i ragazzi del Marco Polo faranno una domanda, diciamo, sugli ultimi arresti, le condanne che sono state pubblicizzate molto da TV e da giornali. I rappresentanti invece degli studenti, è una domanda collegata, perché dicono ci sono stati tanti arresti, però praticamente il giro d'affari di Cosa Nostra è naturalmente, continua a essere importante. Ecco, e quindi le mettiamo insieme queste due domande. Prego.
Buongiorno. In quest'ultimo anno abbiamo assistito a catture importanti e condanne nell'ambito della criminalità organizzata, molto pubblicizzate dalla TV e dai giornali. Potete chiarirci quanto sono significativi questi arresti e i successi delle forze dell'ordine? Sono davvero efficaci? Ci portano più vicini alla sconfitta definitiva dei fenomeni mafiosi? Grazie.
Bene, e il rappresentante degli studenti? A queste due domande risponderà il procuratore Vigna.
Sì, buongiorno. Come già diceva la studentessa prima di me, sui mezzi di informazione nell'ultimo periodo c'è stato un susseguirsi di arresti, di confische di beni delle associazioni mafiose per milioni di euro. Eppure c'è un dato che in questo contesto sembra comunque stridere, sembra in controtendenza, cioè il fatto che il giro d'affari delle mafie, delle associazioni criminali è stimato intorno a 150 miliardi di euro l'anno, cioè sei volte la manovra che ci sta in questi giorni tanto preoccupando. Quindi volevo chiedere come si può giustificare questo, come interpretate questo elemento? Si riesce davvero a intaccare le attività economiche, imprenditoriali della mafia che poi sono ciò che di fatto le sostiene e le rende così pericolose? Grazie.
Grazie a te. Allora direi questo. Dunque, è indubbio che in questi ultimi tempi c'è stato un aumento degli arresti, anche di latitanti molto importanti, c'è stato un incremento forte anche dei sequestri e delle confische dei beni, è prevista, anche se mancano i regolamenti, l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. Questo è un dato pacifico. Quello che non è invece pacifico, nel modo in cui questi fatti vengono spesso rappresentati nei media e attraverso dichiarazioni anche di uomini di governo, in particolare il Ministro dell'Interno, il Presidente del Consiglio, è che il governo, il Ministro dell'Interno, ha proceduto agli arresti e alle confische. Questa, per non usare un'espressione troppo forte che ho usato in altre occasioni, è secondo me una elusione costituzionale. Vuole a dire si cerca di imprimere nella mente delle persone, quelle che sono più sprovvedute, il fatto che il governo disponga della libertà personale e delle proprietà dei cittadini. Dico elusione costituzionale perché, come tutti sanno, in base all'articolo 13 della Costituzione, ogni provvedimento limitativo della libertà personale può essere assunto solo dall'autorità giudiziaria, con un provvedimento motivato nei casi previsti dalla legge. Il perché in questo momento ci sia questo afflusso di arresti non deriva da una particolare attività di questo momento, ma deriva dal fatto che indagini, magari iniziate 2-3 anni fa, vengono a sboccare in un certo momento. Come tutti sanno, le indagini sui fenomeni mafiosi o di Camorra o di 'Ndrangheta, e ne stiamo parlando anche oggi per quanto riguarda la strage di via dei Georgofili, hanno bisogno di un lungo tempo di maturazione, al termine del quale poi ci sono questi arresti e queste confische o sequestri di beni. L'importante è che il Ministero dell'Interno invece fornisca alle forze di polizia tutti gli strumenti necessari perché le forze di polizia possano eseguire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Non può non lasciare stupefatti la notizia di qualche giorno fa riportata dalla stampa che a Milano si è dovuto rinviare un processo per mafia con avvocati che erano pervenuti a Milano da varie parti dell'Italia perché la polizia penitenziaria, questo riguarda il Ministero della Giustizia, non aveva personale per trasportare 14 detenuti dal carcere di Opera, che distano molti chilometri da Milano, fino a Milano. Come mai, nonostante questa attività, poi la mafia sembra trovare sentieri che fino a qualche anno fa sembravano inesplorati, che so io, l'energia eolica o qualche altro settore dal quale trarre profitto? La cosa è molto semplice, perché la mafia non si sconfigge con le manette. Questo è una cosa lapalissiana. Quando in Sicilia esiste in tutto il sud un divario con il centro-nord, quando in Sicilia i giovani fra i 16 e i 24 anni soffrono di una disoccupazione che va dal 30 al 35%, se nell'anno accademico 2007-2008 sono espatriati dalle università siciliane circa 26.000 studenti solo siciliane, poi aggiungiamo la Calabria, aggiungiamo la Puglia, aggiungiamo la Campania, per andare a studiare nel centro-nord, e magari erano queste le energie sulle quali uno pensava di poter contare per cambiare questa situazione, e allora è spiegato tutto. È spiegato tutto perché con le somme alle quali accennava lo studente, la mafia, che ormai è oligopolista o monopolista in certi settori di mercato, apre proprie aziende in un paradigma molto esteso, si va dalle strutture sanitarie private, al turismo, al movimento terra, al calcestruzzo, agli appalti, agli ipermercati, dove questa, una parte di queste persone disoccupate devono, anche se sanno che è gestita per interposte persone dalla mafia, devono andare a lavorare. E lì si verifica spesso il transito dall'impresa mafiosa al clan mafioso. Se a uno di questi occupati, il fatto poi che in Italia ci siano 48 tipologie di lavoro, lascia allibito ogni persona. E questa è la 49esima tipologia di lavoro, quella presso l'impresa mafiosa. Un lavoro molto mal pagato, senza grosse sicurezze. Questi qui, se il mafioso o chi lo interpone gli dice di andare un giorno a portare un pacchetto di droga a Milano, un altro giorno è più capace, quelli maggiormente osservati, di fare un attentato con un caterpillar, voi vedete che vi è un passaggio dall'impresa mafiosa al gruppo mafioso. Quindi non sono le manette pur necessarie che possono eliminare questa piaga che affligge tutto il Sud. Un'ultima parola, Piero Grasso ha prospettato molto bene, almeno in un passaggio, l'ha delineato bene, una motivazione delle stragi che richiama la strategia della tensione. Strategia della tensione che rimanda ai ricordi dal dicembre del 69, al tentato golpe borghese del dicembre 1970, ove si richiese anche la collaborazione della mafia, ad altre stragi fino a quella dell'Italicus del 1975. È in questo arco di tempo che si fa coincidere la strategia della tensione, cioè creare terrore, timore e preoccupazione nella opinione pubblica, nella gente, che vede poi con favore un regime autoritario che si instauri. D'altra parte, che presenze di terrorismo di destra ci siano stati in vari momenti anche di Cosa Nostra, addirittura uno di Ordine Nuovo, ora non ricordo il nome, che era implicato o sospettato, quelli che facevano capo a Misso nella strage dell'84, qui a Firenze del dicembre dell'84, che furono annullati dalla Cassazione, anche se un deputato di quel partito fu condannato all'ergastolo in primo grado. Ecco, tutto questo, se è esatta questa ipotesi, spingerebbe gli investigatori a vedere, ecco, anche legami in questo particolare settore, settore particolare che poi ha per li rami, per così dire, rapporti, li ha sempre avuti, con certe entità ormai deviate. E per questo, e finisco, che dicevo agli studenti, quando si parla di collaboratori dovete sempre distinguere, io ho avuto l'avventura di vederli un po' tutti, i collaboratori terroristi dai collaboratori mafiosi. E fra i terroristi dovete distinguere quelli rossi da quelli neri. Quelli rossi, che erano motivati politicamente molto forte quando facevano i loro eccidi, i loro omicidi, si pentono, collaborano quando hanno rivisto politicamente il loro progetto iniziale. L'hanno trovato sbagliato e dicono la verità, non c'è dubbio, dicono la verità. Quelli neri, siccome pensano sempre in protezioni che gli possono derivare dagli apparati, si moderano a volte. I collaboratori di mafia sono mossi spesso da un interesse proprio, salvare la vita, avere meno pena, oppure addirittura servirsi dello Stato per combattere un altro gruppo. Quindi vedete com'è difficile il lavoro del magistrato per questa ricerca proprio della verità, che è facile dirla, ma spesso è come l'acqua, non si lascia afferrare. Grazie.
Allora,
scusate, io voglio approfittare dell'assist che mi ha dato il procuratore Ligna, perché per me è sempre il procuratore, a cui sono legato da tanto affetto e che poi mi ha spianato la strada per quello che sto facendo adesso. Senza di lui prima, oggi non ci sarebbero questi risultati. Quindi, detto questo, lui mi ha dato un assist per far riflettere su un'altra cosa, che proprio questa strategia della tensione, insieme a Chelazzi, è stata ricostruita anche per un anno, il 93, in cui accanto alle azioni delle stragi della mafia ci sono tutta una serie di episodi che vi invito dalla cronaca a tirare fuori, che io ho cercato un po' di mettere insieme nel mio ultimo libro Per non morire di mafia, in cui ci sono tutta una serie di episodi che dimostrano che esiste in quell'anno la strategia della tensione in Italia. È così o no?
5 giugno, la macchina 500.
La macchina vicino a Palazzo Chigi, Saxa Rubra, le bombe nel treno, come? Le blackout di Palazzo Chigi. Beh, tutte queste cose sono, se si mettono una dietro l'altra, indicano una strategia parallela della tensione che combacia perfettamente con la strategia che è stata affidata, subappaltata, possiamo dire, alla mafia.
Grazie a questa precisazione. Allora, io direi, farei questo, chiamerei i ragazzi del liceo Copernico di Prato, hanno fatto una domanda per i familiari, per l'associazione, però farei rispondere l'avvocato Danilo Ammannato, che è la parte civile, naturalmente, ha rappresentato la parte civile al processo, ma chiamerei anche i ragazzi dell'istituto Marco Polo, che chiedevano ulteriori precisazioni sui nuovi elementi emersi sui coinvolgimento di politici e altre persone nella strage di Via Giorgofili. Allora, la domanda della studentessa del liceo Copernico di Prato, ma si prepara naturalmente anche la studentessa o lo studente dell'Istituto Tecnico Marco Polo.
Buongiorno a tutti, noi volevamo chiedere alle associazioni appunto com'è cambiata la vostra vita dopo quello che è successo e come avete pensato di creare questa associazione, dato che a tutti viene da pensare che sarebbe stato più facile dimenticare.
Allora, chiamiamo anche lo studente dell'Istituto Marco Polo e fare rispondere a queste domande a Mannato.
Buongiorno. Vorrei chiedere ai magistrati se adesso, alla luce dei nuovi elementi emersi quest'anno, abbiamo un quadro un po' più chiaro del coinvolgimento dei politici e rappresentanti dello Stato nella strage di Via dei Giorgofili e se allo stato attuale delle indagini possono dirci a riguardo qualcosa di più rispetto all'anno scorso, circa i mandanti a volto coperto. Grazie.
Grazie. Ammannato.
Una
comincio dalla prima domanda, che è quella: come è cambiata la vita? Chiaramente è stato un cambiamento totale, quindi uno stravolgimento totale, lo sappiamo bene, le persone e le vittime, che veramente questi fatti lasciano una traccia indelebile, con la richiesta, l'impegno ad avere la verità, cioè quello che poi resta dopo il dolore e dopo il terrore è perlomeno la ricerca della verità. E sulla ricerca della verità scatta appunto la seconda domanda, alla luce degli elementi emersi. Io credo che dopo 17 anni, quindi adesso nel 2010, si possa tirare dei punti fermi, e dei punti fermi che io considero anche come prova penale da andare in dibattimento pubblico. Cioè, primo punto fermo, ora si può dire, ragazzi, che è stata raggiunta la prova che nel 1992-93 c'è stata la trattativa. È stata raggiunta la prova. Già nel processo a Firenze, basta leggere la requisitoria dei pubblici ministeri e anche quella che è stata la mia arringa, c'era la trattativa che era emersa, l'ha detta appunto Ruotolo, con le dichiarazioni di Brusca e le dichiarazioni di Donne Rosse, era una prova chiaramente logica, perché è inutile che ci vengano a dire da parte del Rosse che era un'iniziativa di indagine, perché ci sono stati degli impegni presi e chiaramente, come già ha riconosciuto la sentenza di Corte d'Assise in primo grado, ci fu una trattativa. A questa prova logica, in questo ultimo anno, rispondo appunto allo studente, si è aggiunta la prova testimoniale, quindi oltre a Brusca abbiamo le prove testimoniali di Ciancimino Junior e di Spatuzza, e abbiamo la prova documentale, perché Ciancimino ha proprio allegato i bigliettini che suo padre aveva nascosto nella propria abitazione a Roma dentro all'enciclopedia della storia siciliana. Quindi abbiamo prova logica, testimoniale, documentale. Il discorso è un altro: è pronta l'Italia a questa verità? Perché la prova giudiziaria c'è e possiamo dire con certezza, e basta con i dubbi, ci fu una trattativa nel 92 che parte da Reina, vede coinvolto Ciancimino, vede coinvolto Mori e De Donno del Rosse, e vede come terminali Mancino, ministro dell'Interno, e Ruffino, ministro della Difesa. Questa trattativa continuò nel 93, cambiando dopo l'arresto del gennaio del 93 di Reina, e vede coinvolti Provenzano, vede coinvolto, stavolta cambia, il Graviano, vede coinvolto Dell'Utri. Quindi la trattativa c'è stata. E la trattativa si è prolungata, ha modificato e si è conclusa con un patto. E la magistratura queste prove documentali, testimoniali e logiche le può portare in dibattimento. Dopo c'è l'altro discorso che riguarda le stragi e i mandanti. Anche qui, già nel 97 al processo di Firenze, era già saltato fuori, 97, si parla di 13 anni fa, era saltato fuori dalle testimonianze di Cangemi che le stragi non era solo opera di mafia, erano menti raffinate ovviamente che avevano suggerito dove obiettivi, dove colpire come obiettivi. Ricordiamoci la finezza della bomba messa al giardino di Boboli sotto la statua di Marco Cauzio. Marco Cauzio è il pretore romano che ha inventato la cauzione come istituzione, chiaramente diritto civile romano, cioè la cauzione come stimolo e impegno a mantenere i patti. E questo fatto è dell'ottobre del 92, quando sappiamo che la trattativa è partita, ce l'ha detto l'onorevole Martelli, confermato dalla Ferrario, tra la strage di Falcone e la strage di Borsellino. Quindi sono altri dati certi. Già, ripeto, nel 97 Cangemi aveva detto che Reina era stato preso per la mano ed era stato guidato. Tullio Cannella ci aveva detto in dibattimento davanti ai nostri occhi, abbiamo ascoltato le nostre orecchie, che erano le stragi frutto di un concorso tra gruppi economici, politici, mafiosi. Quindi già ci aveva detto dal 97 come le stragi erano frutto di questo concorso, concorso ex articolo 110. Già ci aveva detto Giuseppe Ferro, capo mandamento di Alcamo, che Bagarella gli aveva detto ci vogliono fatto sgruscio, cioè vogliono altre persone che noi mafia facciamo sgruscio. Poi abbiamo delle intercettazioni, Salvatore Enea, intercettazione del 18-11-93, Reina aveva il SISDE che gli dava tutte le informazioni, è un'intercettazione telefonica che quindi parlava Salvatore Enea con un altro mafioso di Catania, non sapeva di essere intercettato, e già ci dice come Reina aveva il SISDE che gli passava tutte le informazioni. Dice, perché si meravigliavano, ma come mai questi viddani, sarebbero Reina, corleonesi, hanno così potere a Palermo, se poi dopo questi fatti chiaramente si ritorce contro noi cosa nostra? E quelli gli rispondono, vai che fai, vai in questura o vai dal SISDE, quando Reina c'ha l'appoggio chiaramente del SISDE. Il confidente Luigi Lardo, molti omicidi in Sicilia sono stati fatti non da noi la mafia, come già aveva detto lo stesso Giuseppe Ferro, capo mandamento di Alcamo, a noi le stragi non ci interessavano. Giuseppe Guttadauro, altra intercettazione parlando col figlio, le stragi sono state indicate da cervelloni di Roma. Quindi diciamo c'è un materiale vastissimo che fa sì che ci siano coinvolti uomini politici, siano coinvolti gruppi economici e la mafia come appaltatrice della strategia della tensione. Vorrei ricordare, perché non lo vedo mai negli articoli di giornali né lo sento nei seminari, che l'anno 1993 è l'anno in cui chiudono i partiti, i cinque partiti pilastri della Prima Repubblica. Chiude l'ADC nel luglio del 1993 con Zaccagnini, chiude il PSI, chiude il Partito Socialdemocratico Italiano, chiude il Partito Repubblicano Italiano, chiude il Partito Liberale Italiano. Cioè i cinque partiti pilastri della Prima Repubblica nel 93 crollano. Se no non si riesce a capire il perché della strategia della tensione. Finalmente, mi è fatto piacere sentire il dottor Vigna e anche il dottor Grasso, che finalmente prendono questa strada. Perché se si va a vedere cosa ci ha guadagnato Cosa Nostra ci ha guadagnato il 41 bis, ci ha guadagnato tutta la battaglia dello Stato contro, allora un altro ci ha guadagnato. Per forza, perché la politica teme il vuoto. E una volta chiudono i cinque partiti centrali della Repubblica e non si poteva permettere che venisse il vuoto in politica o peggio ancora che venissero i partiti di sinistra al governo. Ecco allora in questo contesto storico preciso, e ripeto va sottolineato e va preso tutti gli atti di chiusura dei cinque partiti storici. Zaccagnini l'ha chiuso esattamente nel luglio del 1993, prima della strage fatta a Milano e a Roma del luglio del 93. Questi sono il perché si muovono pezzi di massoneria, gelli, il perché si muovono i gruppi economici. Ricordiamoci che fino allora c'era il tavolino gestito da Ciancimino padre, e il tavolino, parlo ai giovani, agli studenti, era il 6% di tangente su qualunque lavoro. Di questo 6%, il 2% andava alla mafia e il 4% andavano ai politici. Ecco perché tutti felici e contenti, perché gli imprenditori economici avevano l'appalto, quindi il denaro, la mafia aveva il 2% e i politici locali e nazionali il 4%. Questo tavolino del 6% si ruppe con l'inchiesta di Tangentopoli nel 92 di Pietro, e allora ricostruirlo, e Pino Liperi e quelli successivi, come ancora chiaramente ci sarà di nuovo, come diceva ultimamente appunto a livello economico, perché la mafia non è solo criminalità organizzata che spara, è proprio questa collusione con settori dello Stato e con il potere economico. È quattrino, è soldi, e tutto ciò che fa quattrino e soldi, l'energia verde, l'eolico, va tutto bene, e ci sono quindi queste collusioni, per cui contro questi tre poteri che portano, oggi dice, abbiamo come titolo giustizia, informazione e lotta alla mafia, in realtà abbiamo poi l'ingiustizia, abbiamo poi una disinformazione totale, abbiamo la collusione tuttora con la mafia, ecco perché diventa fondamentale che la magistratura porti al dibattimento e che l'opinione pubblica sappia di tutto questo marciume e sappia di tutte queste cose. È importante che i giornalisti diano l'informazione, ed è un ruolo fondamentale, ed è fondamentale che le istituzioni quindi lo Stato, regioni, provincia, comuni, appoggino proprio questa battaglia che è una battaglia di civiltà. E concludo con un aggiornamento che a me, è ormai dopo 25 anni che faccio questi processi, è arrivata una lettera di minaccia il 4 maggio, proprio una lettera in cui si minaccia chiaramente Ingroia, si minacciano chiaramente il procuratore Nino De Matteo, però è una lettera di una persona molto informata che è partita da Firenze. Ora con Gabriele che Lazio lo sappiamo, Matteo Nicolosi, sappiamo i tempi della falange armata come il timbro di partenza, perché sono menti fini, è un dato molto molto importante. E allora dopo 20 anni che faccio questi processi vi posso dire a voi Procura di Firenze che il messaggio è per voi, perché state imbucati a Firenze. E il messaggio è di minacce e di intimidazione. Guardate che noi sappiamo cosa state facendo, perché è ben informata. E guardate, siccome ve lo faccio partire da Firenze, ecco, fermatevi e non mandate in dibattimento. E sono quelle menti fini, ovvero servizi segreti deviati, che vuol dire vi stanno addosso e sono dentro all'inchiesta, sono informati sull'aggiornamento e chiaramente spingono a che la verità non venga fatta. E allora l'invito proprio è, attenzione perché dove è spedito il messaggio, l'abbiamo visto con la falange armata ai tempi delle stragi, è proprio un'indicazione importante ed è proprio un invito viceversa chiaramente a non farti intimidire e andare avanti. Grazie.
Bene. Allora, io adesso chiamo gli studenti dell'Istituto Marco Polo e metto insieme le due domande per i giornalisti, cioè loro hanno la lista, l'ottava e la nona, alle quali risponderà il collega Luigi Caroppo della Nazione. Il dibattito naturalmente di recente sulla mafia, della mafia sui giornali, in televisione, il cinema, la fiction e altre cose ancora. E l'altra domanda, se i giornalisti, se il cinema e la fiction danno, che tipo di immagine danno dei mafiosi? Ci siete? L'ottava e la nona. Eccoci. Bene.
Buongiorno, vorremmo il vostro parere su un dibattito che c'è stato di recente sui giornali. Secondo voi i libri, il cinema, le fiction televisive che hanno per argomento la criminalità organizzata in Italia, che ruolo giocano nella lotta al fenomeno, marginale, centrale, utile, inutile o dannoso? E poi inoltre, riguardando sempre questo argomento, vorrei chiedere ai giornalisti nel complesso, cinema e fiction, che tipo di immagine danno dei mafiosi, negativa, ambigua, positiva, che tipo di valori trasmettano? Grazie.
Chiamo Caroppo e faccio fare però anche una precisazione, dopo che risponde il collega, al dottor Crini. Grazie.
Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno agli altri esponenti della magistratura che sono venuti qui oggi a trovarci. E sono contento prima di tutto che ci sia un liceo di Prato, che io ho lavorato fino a poco tempo fa prima di rientrare a Firenze, a Prato per 5 anni, e di illegalità e di mafia a Prato, come sta anche il procuratore Vigna che venne poco tempo fa a tenere un incontro. Prato ne conosce abbastanza bene, non solo di mafia cinese, ma anche di altri radicamenti e tentativi di entrare nel tessuto sociale. Faccio riferimento, ad esempio, alle tante aziende in crisi del tessile. Abbiamo registrato, purtroppo, a volte delle chiusure anomale o delle rinascite altrettanto anomale, perché c'era il tentativo di infiltrarsi con prestanome, di rilevarle, di farle fallire strumentalmente per poi anche attraverso le imprese cercare di riciclare denaro. Quindi sono contento della presenza del Copernico di Prato, che è un liceo scientifico, è una scuola tra le più note della città. E le domande che hanno posto i ragazzi sono interessanti e sicuramente in questi ultimi tempi abbiamo visto un proliferare di documenti, di fiction, di libri. Io dico sempre che è importante, lo dico da giornalista, anche da genitore, è importante leggere, guardare, sentire tutto e tutti e poi cercare di farsi un'idea, leggere i giornali, non solo uno, non solo due, cercare di confrontarli e far circolare le idee. Abbiamo assistito ultimamente a delle fiction che personalmente sono discutibili, che non sono piaciute a me come a tanti altri, ci si è aperto un dibattito sicuramente sui giornali, laddove il cattivo, il criminale, il mafioso, il capo mandamento, il capo della cupola mafiosa diventa quasi un eroe. Sicuramente c'è da riflettere su questo, non certo perché attraverso le fiction si vuole fare una manipolazione delle coscienze e delle menti, però sicuramente tenere alta l'attenzione e interrogarsi e farsi delle domande anche su questo è doveroso e lecito. Pensando a questo, forse non abbiamo sottolineato un fatto importante, che oggi, questi giorni, celebriamo 17 anni dalla strage dei Giorgofili, e questi ragazzi forse non erano nemmeno nati quando la strage di Via dei Giorgofili avvenne. Allora credo che sia doveroso un ringraziamento ai professori, ai presidi, all'associazione di Via dei Giorgofili, delle vittime, perché sicuramente stanno facendo un lavoro importante, continuo, costante, per animare la riflessione e le coscienze. Io quando non vedo per un po' di tempo un comunicato dell'associazione delle vittime di Via dei Giorgofili, un po' mi preoccupo, però dopo un po', quando mi preoccupo, dopo un po' arriva. Vuol dire che loro sono sempre presenti e sono sempre costantemente, ci tengono informati, commentano, insomma sollecitano anche gli organi di informazione. Io rappresento la nazione e quando avvenne la strage 17 anni fa, noi fummo i primi ad arrivare nella strada dietro gli Uffizi in via Por Santa Maria, e quindi abbiamo dentro il nostro giornale, che ha 150 anni di storia, un pezzetto proprio della nostra storia dedicata a questo avvenimento. L'abbiamo raccontato con speciali, con libri che abbiamo fatto noi giornalisti della Nazione, abbiamo definito spesso per la città, dopo l'alluvione del 66, l'episodio, la situazione, il dramma più grave per la città. E effettivamente è stato così, è rimasto nella coscienza della città e lo rimarrà per sempre. Però c'è bisogno ora più che mai dei giovani di passare il testimone e di continuare forse tutti insieme a mantenere alta l'attenzione e animare la memoria. Noi siamo abituati a raccontare fatti, ma fatti diventano storia solo attraverso la memoria e il tramandare e il testimoniare. Noi l'abbiamo cercato di fare, cercheremo di fare da cronisti, anche ricordando gli anniversari tutti gli anni di Via dei Giorgofili. Oggi abbiamo pubblicato sul nostro giornale il ricordo della strage da parte di Franco Scaramuzzi, che è il presidente dell'Accademia dei Giorgofili, un signore che credo ci abbia circa 90 anni o giù di lì, ecco, ha incentrato il suo intervento proprio sui giovani, sul bisogno che voi siate i testimoni del domani. All'indomani della strage ci furono 30.000 persone in piazza, le fiaccole, al decennale ci fu tanta gente, poi dobbiamo ammetterlo, via via negli anni c'è stato sempre un po' meno gente, e di questo un po' tutti ci dobbiamo preoccupare. E vorremmo che da ora in poi, anche grazie all'apporto degli studenti che sono qui oggi, dei loro coetanei, perché loro fanno un passaparola formidabile, e credo che ci sia bisogno appunto che loro rimpolpino le piazze e siano i protagonisti dei prossimi anniversari, e leggendo i giornali, guardando tutte le fiction e informandosi e chiedendo anche ai giornali e agli organi di informazione di non smettere di parlare di queste cose.
Allora, grazie a Luigi Caroppo. Io devo aggiungere anche una cosa alla Nazione. Il 27 maggio la Nazione uscì in edizione straordinaria, se mi ricordo bene erano quasi 20 pagine nel pomeriggio sulla strage. Gli altri cronisti, fra i quali c'ero anche io, eravamo preoccupati perché erano riusciti a raccogliere tutte le informazioni possibili. Da un certo punto di vista per noi fu quasi facile perché si copiò praticamente l'edizione straordinaria della Nazione. Detto questo, io chiamerei adesso qui a fare la domanda i ragazzi del Marco Polo per la domanda sul carcere duro, però vorrei anche praticamente che venissero, si aspetta ancora per la domanda, anche i ragazzi del Liceo Copernico di Prato che hanno fatto una domanda che significato ha oggi la commemorazione. Mentre arrivano i ragazzi però io faccio fare una breve battuta del dottor Crini, mi ha chiesto la parola e gli ho lasciato ben volentieri.
No, il tema dell'impatto mediatico di queste fiction mi è familiare perché scrissi l'anno scorso, mi pare, un articolo pubblicato dalla Repubblica di Firenze su un fatterello che era capitato in occasione della messa in onda di uno sceneggiato, credo che facesse riferimento a Salvatore Riina, ecco. Siccome mi era capitato di ascoltare venerdì sera alla partita di calcetto, dove regolarmente vado ogni venerdì da anni, l'uscita di un gruppo di ragazzini che appunto inneggiavano a questo sceneggiato, insomma, perché uno spiegava agli altri che insomma quello lì che aveva fatto saltare per aria Falcone, insomma, era stato un po' un ganzo perché insomma aveva fatto questa cosa eclatante. Allora ecco, sulla scia di questa emozione, ecco che mi colpì molto sto fatto, perché evidentemente si trattava di 4 o 5 ragazzetti di ottima famiglia lì di un circolino della periferia di Firenze, quindi insomma non è che fossero, come dire, espressione di un disagio sociale, erano semplicemente dei ragazzi insomma colpiti da questo messaggio forte, e la cosa mi colpì molto e quindi mi indusse a scrivere delle considerazioni su questo argomento, facendo questa valutazione, no? Che certamente se una cosa del genere mediaticamente, al di là poi della resa che questo prodotto televisivo poteva aver determinato, ecco, la resa intendo dire artistica del prodotto, ecco, dicevo, se mediaticamente questa cosa aveva avuto un impatto così, come dire, particolare, così suggestivo per un gruppo di ragazzini della periferia fiorentina, ecco, mi faceva pensare a quanto una situazione del genere potesse essere, come dire, condizionante e come potesse essere in qualche misura anche appunto deviante, collocata per esempio, che so io, in un analogo contesto, ma magari a Palermo piuttosto che a Reggio Calabria. Ecco, quindi da questo punto di vista, insomma, credo che chi ha parlato, come dire, in modo perplesso di questa tipologia di prodotti, ecco, anche alla luce di questo fatterello, diciamo, di nessun conto, ma nel quale mi sono imbattuto, ecco, trova tutta la mia condivisione, solo questo.
Grazie. Grazie a dottor Crini. Allora, i ragazzi o le ragazze del Marco Polo e del Liceo Copernico di Prato. Beh.
Allora, quest'anno si è sentito molto parlare del carcere duro e del modo in cui lo si è applicato. Ad alcuni detenuti è stato revocato, alcuni detenuti per mafia hanno chiesto sconti per motivi di salute o depressione, altri sono riusciti a comunicare tra loro lo stesso. Quindi noi ci chiediamo, qual è lo stato attuale del carcere duro e del 41 bis nella sua applicazione? Continua a essere efficace?
Grazie, e allora l'altra domanda la metto insieme e poi vi dico perché. Grazie. Liceo Copernico Prato adesso.
Buongiorno a tutti. Noi studenti volevamo chiedervi, la commemorazione oggi che significato ha per voi? E quando andate a parlare nelle scuole, che tipo di reazione vedete da parte degli studenti?
Grazie. Io a questa domanda faccio rispondere il dottor Nicolosi, quindi un professionista che parla del 41 bis, ma anche un uomo, un magistrato che va nelle scuole a parlare di legalità e va anche a commemorare quello che successe nel 1993.
Bene, grazie. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la seconda domanda, la ragazza ha fatto riferimento al significato che ha per noi questa commemorazione. Ecco, noi siamo, in questo momento, ahimè, il dottor Crini e io siamo i magistrati che si occupano di questa vicenda e sulla vicenda è evidente che noi abbiamo, per così dire, già incamerato un bavaglio istituzionale, cioè nel senso che essendo quelli che si occupano dell'indagine non possiamo dire assolutamente niente salvo sanzioni pesantissime, è quello che poi domani spetterà se passa questo disegno di legge ai giornalisti, quindi sui fatti no. Ecco, il significato della nostra presenza qui qual è? Beh, siccome non vogliamo essere, e non lo siamo, autocelebrativi, il significato della nostra presenza credo abbia così l'attribuisco io, abbia un significato molto preciso, cioè che non vi sarà alcun indietreggiamento nell'affrontare, finché ce ne sarà bisogno, il materiale d'indagine per portare avanti questa vicenda giudiziaria che, come voi, mi riferisco soprattutto ai ragazzi, avete potuto apprendere, trasmoda da una semplice vicenda giudiziaria per essere, ahimè, un pezzo della storia del nostro paese. Non è che noi abbiamo la presunzione o l'arroganza di voler scrivere la storia di quel momento del nostro paese, solo che, ecco, testimoniamo con la nostra presenza, ci siamo, stiamo continuando a lavorare e speriamo nel risultato del lavoro, che poi è un lavoro di tutti, anche di altre magistrature, che mi riferisco a quella di Palermo, a quella di Caltanissetta, cioè siamo dei magistrati che operiamo inevitabilmente in correlazione. Sul 41 bis di cui si diceva, noi dobbiamo partire da un presupposto, che l'applicazione del 41 bis, cioè del cosiddetto carcere duro, ha un presupposto per poter essere prima applicato, poi via via prorogato. E in questo senso le corti di legittimità, la Cassazione è stata ed è attualmente molto rigorosa. Cioè bisogna che ogni volta che si proroghi il regime di carcere duro per i mafiosi, che si dimostri l'attualità del collegamento fra il soggetto che è in carcere e l'organizzazione criminale di riferimento. Ora, non sempre questo tipo di prova è, diciamo, sostenibile, anche se, soprattutto per i mafiosi DOC, questa capacità di comunicare con l'esterno e con l'organizzazione è, per così dire, fisiologica e connaturata all'essenza stessa dell'appartenenza a Cosa Nostra. Quindi vi sono stati dei casi che sono stati clamorosi. La signora Kelly, vedo, scuote la testa, perché anche alcuni dei nostri condannati all'ergastolo con sentenza passata in giudicato ormai da anni e anni hanno, fra virgolette, beneficiato di questo nuovo trattamento. Io dico che però, ecco, sullo stato attuale il 41 bis, quando viene applicato e applicato con rigore, continua ad essere, questo perché ce lo hanno detto personaggi di prima grandezza, ecco, diciamo, nelle nostre vicende giudiziarie, chi quindi lo ha subito e continua a subirlo, continua a essere lo strumento che, fa sentire il mafioso in carcere un gradino, come dire, un gradino sotto la sua sfera di arroganza e di onnipotenza. Punto primo. Punto secondo, continua a essere lo strumento che, senza essere, come dire, inutilmente afflittivo, è lo strumento che può e consente di attenuare, non dico elidere, la capacità dei boss di trasmettere e di comunicare all'esterno. L'esperienza giudiziaria, anche nelle nostre vicende giudiziarie, mi riferisco ad alcuni imputati che sono stati già condannati, ha dimostrato che, ahimè, questa comunicazione continua ad avvenire. C'era uno dei boss, dei capi, dei mandanti a volto scoperto, che era riuscito a comunicare anche addirittura, come dire, le quote da ripartire tra i membri della sua organizzazione. Queste lettere sono state trovate in occasione dell'arresto avvenuto nel giugno del 95 di Bagarella. Quindi, ecco, questa comunicazione purtroppo è possibile, però reputo che sia fondamentale questo mantenimento del carcere duro. Se voi pensate che una quota del movente delle stragi, anche delle nostre, era dovuta al fatto che l'applicazione rigorosa del 41 bis erano state fatte per contrastare questo istituto di legge, perché non solo il 41 bis impedisce questi rapporti, ma anche perché era visto, così lo vedevano i mafiosi dell'epoca, come generatore di possibili collaboratori. Quindi erano due momenti, per così dire, con una fava si prendeva due piccioni. 41 bis anche quale acceleratore del pentitismo. Quindi e concludo, perché siamo tardi, sto parlando tra gli ultimi, testimonianza, significato della presenza è quella della nostra assoluta presenza nell'inchiesta e in quello che si potrà fare per accertare fino in fondo la verità.
Allora, grazie al dottor Nicolosi. Io invito per le ultime domande. Allora, a questo punto il rappresentante degli studenti che ci vogliono dire, la domanda era: dopo la scomparsa dei vecchi partiti, quali sono, diciamo, i nuovi referenti delle mafie, in particolare di Cosa Nostra? L'altra invece dell'ISIS Checchi di Fucecchio, che faceva una domanda su come dovrebbero essere utilizzati i beni confiscati ai mafiosi. Allora, qui c'è il rappresentante degli studenti, bene, e si prepara poi la studentessa o lo studente dell'ISIS Checchi di Prato. Grazie.
Mi permetto di accorpare magari le due domande che erano simili. La prima era: quali erano le differenze peculiari nel rapporto con le istituzioni tra mafia, 'ndrangheta e camorra, e in particolare poi come sono cambiati i rapporti politici tra la mafia e appunto i vari partiti ad oggi.
Risponde il dottor Grasso e intanto si prepara la studentessa dell'ISIS Checchi. Domanda molto lunga, però.
Allora, intanto in maniera sintetica, visto l'orario, rispondiamo, perché ci vorrebbe un altro convegno, un altro momento d'incontro per riuscire a distinguere tutte le differenze tra mafia, 'ndrangheta, camorra. Io però voglio ribaltare il concetto: anziché partire dalle distinzioni, vorrei partire dalle cose comuni. Perché molto spesso si tende a cercare di stabilire chi è più potente, chi è più forte in un determinato momento storico, chi fa alcune cose e chi non le fa. E allora io intanto, per esempio, in un'indagine recente sui mercati ortofrutticoli abbiamo visto che le varie organizzazioni criminali adottano un codice comune, lavorano magnificamente insieme, tant'è che ho parlato di federalismo mafioso, tanto per usare un termine. Quindi non dobbiamo pensare a realtà assolutamente separate. In passato, anche di recente, presumo ci sono state e ci sono dei collegamenti che nascono dai rapporti tra i vertici delle organizzazioni che si consolidano all'interno delle carceri dove si scontano spesso pene e dove si incontrano, perché proprio per ragioni di divieti di incontri magari nella stessa organizzazione succede che poi si mettono insieme, perché la socialità è qualcosa che bisogna garantire anche al detenuto per 41 bis, è solo con questo preciso impegno che superiamo tutte le denunce che sono state fatte e accolte da parte a livello europeo, a livello comunitario, dalla Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo. Quindi dobbiamo, e abbiamo anche delle sentenze della Corte Costituzionale che impegnano a un certo tipo di trattamento, questo per ritornare al discorso carcerario, che e così faccio una battuta, che non è un problema tanto di applicazione di leggi. Io vorrei un attimo far riflettere che è un problema logistico, è un problema che oggi la maggior parte degli istituti dove si sconta il 41 bis, questo regime, sono ex istituti femminili, dove la vita all'interno del carcere è assolutamente diversa da un punto di vista di socialità, per cui è proprio materialmente spesso difficile riuscire a separare ciò che l'edificio e la struttura dell'edificio e la divisione degli spazi invece mette insieme, perché sia un bel dire che io non devo incontrare un altro di Cosa Nostra, però poi guarda che la cella è poco distante, siamo tutte e due in cella, ma è fatto così, così come stando sopra e sotto i detenuti riescono a comunicare tra un piano e l'altro attraverso bigliettini e fili vari, abbiamo scoperto tante di queste attività. Allora, il problema è un piano carceri che tenga conto di queste esigenze per costruire delle carceri per il 41 bis. In realtà le avevamo e le abbiamo ancora, Pianosa e l'Asinara. Una legge ha previsto, quella legge che ha stabilizzato il 41 bis, che si andasse a scontare in isole, però questa dizione così vaga porta alla conclusione che, tolta la Sicilia dove non possono andare a scontare, si vanno a fare carceri per il 41 bis in Sardegna, però non la Sinara di una volta o Pianosa, che dava la possibilità di distinguere e di separare effettivamente coloro che devono scontare questo tipo di regime. Detto questo, ho fatto una deviazione 100.000 anni luce rispetto alla domanda. Quindi mafia, 'ndrangheta e camorra partono da presupposti diversi. La mafia viene più raffigurata come una mafia, intendendo Cosa Nostra, una organizzazione unitaria che ha una direzione strategica, che è formata da una commissione provinciale di Cosa Nostra, che però oggi è assolutamente destrutturata, non ci risulta che sia stata ricostituita, e quindi diciamo che dovrebbe operare in una maniera più sul territorio, con una predominanza dei capi delle famiglie che operano sul territorio. Cosa assolutamente diversa dell''ndrangheta, dove appunto per anni si è detto che sono una serie di clan familiari che quasi quasi impediscono la collaborazione, perché i primi a dover essere denunciati sono parenti e tutta quanta la parentela. In realtà abbiamo visto che anche in Sicilia i collaboratori devono partire spesso a denunciare persone a loro vicine, e quindi non penso che sia questo uno dei problemi della mancanza di collaborazione dell''ndrangheta. Un problema è che forse la repressione finora non è stata così continua e straordinaria come è stata in Sicilia, però si sta iniziando sotto questo profilo. E io penso che verranno anche lì le collaborazioni e poi questo fatto che siano dei clan completamente separati, anche questo va rivisto, perché dopo l'ultima guerra di 'Ndrangheta del 91 si ha notizia che attraverso un intervento dei vertici di Cosa Nostra siciliana si convinsero che per fare gli affari ci vuole una certa pace, quindi la possibilità di formare delle zone come dei mandamenti, Reggio Calabria città, la Tirrenica e la Ionica, che potessero sovrintendere un po' ai rapporti tra i vari clan familiari. Quindi anche queste sono delle cose che sono sempre in divenire, così come per esempio la Camorra, che ha due realtà assolutamente diverse, una realtà di gangsterismo urbano e di bande criminali all'interno di Napoli, e poi i Casalesi, che sono un modello di criminalità molto vicini a Cosa Nostra, all'attività imprenditoriale, alle infiltrazioni nel potere, nelle amministrazioni pubbliche e quant'altro. Quindi queste per grandi linee le differenze, ma anche la possibilità che lavorino insieme. L'altra domanda? Come è cambiato il rapporto tra mafia e politica? Date per presupposto che sia cambiato. Io posso anche dire che può darsi che non è cambiato. Quindi, nel senso che abbiamo dei pizzini di Provenzano che sono illuminanti. Quando Provenzano viene richiesto da Matteo Messina Denaro, che è ancora purtroppo latitante, e che è uno di coloro che, non dimentichiamolo, ha partecipato alla fase organizzativa e deliberativa delle stragi, tra cui quelle del continente. E diciamo che Matteo Messina Denaro scrive a Provenzano, se per caso c'ha qualche... quello che stavo dicendo è un'altra cosa. Era Lo Piccolo che scrive questa cosa, ma Matteo Messina Denaro comunque scrive che c'è bisogno di un interessamento particolare da parte di un qualche politico per ottenere una strada privilegiata per avere delle autorizzazioni, una realizzazione che devono fare, e gli dice anche in quel pizzino che purtroppo quelli non fanno niente per niente e che per ora non hanno potere deterrente, perché in un altro pizzino dice che hanno arrestato anche i piedi delle sedie nel Trapanese, il che significa che più aumenta la repressione, più si mette in crisi il rapporto di relazioni esterne di Cosa Nostra con la politica, e perché il politico ha paura di essere coinvolto nelle indagini. Se si rallenta nella repressione, questi rapporti riprendono sempre più forti e strutturati di prima. Concludo su questo tema appunto col pizzino che mi veniva in mente tra Lo Piccolo e Provenzano. Lo Piccolo che chiede se per le ultime elezioni, per le ultime consultazioni elettorali, c'ha qualche politico da suggerire e da appoggiare. E purtroppo non abbiamo mai preso il pizzino di risposta di Provenzano.
No, volevo semplicemente aggiungere la mia voce a quella di Beppe Nicolosi per fare una considerazione un po' così più o meno conclusiva, io credo, nel senso che lo dico anche per gli studenti presenti, come avete sentito come i fenomeni, diciamo così, di cui ci stiamo occupando siano fenomeni complessi, perché avete ascoltato varie voci, varie indicazioni e anche varie prospettazioni, alcune compatibili con le altre, altre sostanzialmente anche un pochino confliggenti, quindi diciamo i problemi sono abbastanza complessi, il tema è piuttosto, diciamo così, grave.
il livello di prova che un tema grave impone è molto alto e quindi insomma tutto questo vi suggerisce anche la risposta, no? Nel senso che il nostro approfondimento certamente è costante e quotidiano, però si scontra evidentemente anche con le necessità che i livelli di prova debbano essere particolarmente elevati e consistenti. Detto questo, ecco, volevo semplicemente dire che, l'ha detto Nicolosi, lo ridice anche Crini, non c'è dubbio che nessuno ha intenzione di mettere il freno a mano a questo tipo di approfondimento solo perché è passato molto tempo, anche perché magari ci sono stati così momenti di maggiore freschezza, ecco, in quest'ultimo anno rispetto a periodi precedenti, e quindi certamente il senso del nostro impegno è questo, cioè dire di non abituarci a considerare, come dire, questa pendenza, quale che essa sia, come una sorta di rituale, ecco, come dire, abbiamo comunque sempre pendente il fascicolo perché ritualmente occorre, visto che i fatti sono imprescrittibili, eccetera. Tutt'altro, da parte nostra c'è, come dire, l'interesse anche proprio, diciamo così, professionale e anche proprio istituzionale e anche proprio inerente alla funzione che svolgiamo, di cercare ogni tipo di approfondimento che possa ritenersi confacente e consono a conseguire il, diciamo così, quello che è il dato di prova che poi, di cui poi un processo ha sempre bisogno. Quindi, senza parlare dell'indagine, si può comunque parlare dell'etica dell'indagine, che è quella di non fermarsi e di cercare di ottenere risultati confacenti alla loro definizione dibattimentale. Ecco, volevo dire solo questo, tanto per ribadire le cose che Nicolosi ha già detto molto chiaramente.
Grazie. La studentessa dell'ISI Schecchi, di Fuscecchio.
Buongiorno, vorremmo sapere se sono già stati venduti beni confiscati ai mafiosi individuati come responsabili dell'attentato di Via dei Gergofili. Se sì, non potrebbero essere utilizzati per risarcire le vittime della strage?
Allora, dottore,
la domanda è questa qua, di beni.
Siano stati venduti i beni confiscati?
Sì, come fossero individuati come responsabili dell'attentato di Gergofili.
Cioè, i beni confiscati vengono utilizzati, non vengono venduti. Adesso vengono venduti, secondo la nuova normativa, soltanto nei casi eccezionali in cui non si può trovare nessuna utilizzazione. Quindi l'ipotesi che siano stati venduti, noi nemmeno ce la poniamo, speriamo di non porcela mai, perché c'è sempre il rischio che vengano ricomprati da prestanome di mafiosi. Quindi io non sono al corrente se ci sono beni confiscati addirittura in relazione alle strade. Sì. Ma venduti no, non ce n'è. Spero che siano utilizzati socialmente per attività sociali, ma forse meglio di me può rispondere l'avvocato Ammannato su questo punto, anche se diciamo siamo certi che non ci sono beni venduti tra quelli confiscati per l'assaggio dei Gergofili. Questo sì, anche perché in passato era assolutamente impossibile. La nuova disciplina lo consente a determinate condizioni molto restrittive e noi speriamo che non ci siano. Certamente se si tratta di una quota azionaria di una società è chiaro che è meglio venderla piuttosto che lasciarla inutilizzata e realizzare dei soldi che possono riuscire a far rimettere in sesto magari dei beni che confiscati da utilizzare. Quindi detto questo, poi sui beni confiscati appunto si sta avviando l'attività dell'agenzia che sta aprendo tutta una serie di anche subagenzie a Milano, Napoli e Palermo, oltre che a Roma. La sede centrale è Reggio Calabria.
Allora, io direi siamo arrivati in conclusione, a me spetta soltanto ringraziare le istituzioni, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze, i colleghi giornalisti Alessandra Zeniti, Giovanni Banconi, Guido Rotolo, Luigi Caroppo, ringraziare i magistrati, il procuratore Grasso, il procuratore Vigna, il procuratore Quattrocchi, i due PM qui Nicolosi e l'avvocato Ammannato.